rein. Festeggiare al tavolo di Gesù, colui che ha cibato la moltitudine e ha mutato l'acqua in vino. Ora chiama gli affamati, venite e mangiate, e il coro, oh, venite e mangiate, chiama il maestro, venite e mangiate. Potete sempre festeggiare al tavolo di Gesù, colui che ha cibato la moltitudine e ha mutato l'acqua in vino. Ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Oh, e Gesù ha preparato un tavolo dove vengono cibati i santi di Dio. Egli invita il suo popolo scelto, venite e mangiate. E con la sua manna egli ciba e sopperisce a ogni bisogno. Oh, è dolce mangiare sempre con Gesù. Venite e mangiate, chiama il maestro, venite e mangiate. Potete festeggiare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino. Ora chiama gli affamati, venite e mangiate. Oh, è presto l'agnello porterà la sua sposa affinché sia sempre al suo fianco e tutta la schiera dell'esercito sarà riunita. Amen. Oh, sarà una visione gloriosa. Tutti i santi vestiti in bianco senza macchia e con Gesù festeggeranno eternamente. Come and dine, the master call. Oh, vieni e mangia, chiama il maestro, vieni e mangia. E puoi festeggiare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino. Ora chiama gli affamati, venite e mangiate. E presto l'agnello porterà. Amen. Oh, sarà riunita tutta la schiera del cielo. Oh, sarà una visione gloriosa. Tutti i santi in bianco senza macchia e con Gesù festeggeranno eternamente. Oh, come and dine, the master calls us, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call us now, come and dine. Battiamogli le mani. Siete pronti a festeggiare? Amen. Siete pronti a festeggiare? Amen. Nel coro. Oh, venite e mangiate, chiama il maestro. Venite e mangiate. E potete festeggiare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino. Ora chiama gli affamati. Venite e mangiate. As a table spread. E giù Gesù ha preparato un tavolo dove vengono cibati i santi di Dio e invita il suo popolo scelto, venite e mangiate, amen. E con la sua manna egli ciba e sopperisce ad ogni nostro bisogno. Oh, è dolce cenare sempre con Gesù. Dine, the master calls, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call of now, come and dine. Amen. Siete pronti a festeggiare sul tavolo?
Amen.
Oh. E presto l'agnello porterà la sua sposa affinché sia al suo fianco sempre. Tutta la schiera del cielo sarà riunita. Oh, sarà una visione gloriosa. Tutti i santi in bianco senza macchia e con Gesù festeggeranno eternamente. Oh, come and dine, the master calls, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call up now. Come and dine. Oh. Amen. Lode il Signore. C'è qualcuno che è triste? Oh no. No, siamo felici. Amen. Lode il nome del Signore. Dio vi benedica. Oh, non è degno di questo, a me. Oh, cantare e acclamare. Oh, lo amiamo. Grazie, Signore. Potete sedervi. Oh, che opportunità per noi. E sto perdendo la mia voce o qualcosa, non so cosa sta succedendo, ma mi sento molto bene. Quindi è buono essere qui con la sposa del Signore Gesù Cristo. E proprio saluti a tutti che sono qui oggi e saluti a tutti voi che siete in ascolto. Dio vi benedica. Siamo proprio, vogliamo anche mandare un saluto speciale al fratello Joseph Branham e la sorella Valerie. Dio vi benedica. Dio vi benedica, fratello. So che sei in ascolto e dal tabernacolo Branham e da tutto il mondo. Ti amiamo, fratello Joseph. Dio ti benedica. Amen. E ci manchi. Grazie. Potete sedervi. Oh, che tempo meraviglioso per riunirsi insieme. E vi sto dicendo che abbiamo un messaggio oggi che è come dicono, una doppia canna e un doppio carico, ormai è straordinario, non riesco quasi ad aspettare di addentrarci e sentire ogni parola che quel profeta ha detto, è così meraviglioso. Sapete, c'è una domanda in merito agli unti e al tempo della fine? Ascoltate questo nastro. Cioè, avete una domanda in merito allo Spirito Santo? Ascoltate questo nastro. Avete una domanda in merito al matrimonio divorzio? È su questo nastro. Ascoltate questo nastro. Avete una domanda riguardo a qualcosa? È su questo, il terzo pool. È tutto. E anche domande che non avevamo neanche chiesto. È sul nastro. Andate ad ascoltare il nastro. Amen. Lode il nome del Signore, Dio vi benedica. E siamo proprio così eccitati in merito a questo messaggio. Non c'è nient'altro di cui essere così eccitati, è solo questo messaggio. E voglio proprio sedermi e ascoltarlo con voi, e proprio essere focalizzati su questo. E proprio tutte le ragnatele fuori, e sono venuto pronto per ascoltare questo messaggio. E l'ho sentito oggi, e l'ho sentito ieri sera, e lo ascolterò ancora di più, perché sono con la sposa di Gesù Cristo. Sono così eccitato. E vorrei condividere qualcosa con voi che... potete mettere quella citazione lassù, quella che avevamo prima del servizio. È così importante questa citazione. La leggerò qui fra un minuto, poi mi siederò sinceramente. No, non voglio avere un bottone qui in bocca. Ma comunque, questo messaggio è così importante. E fratello Joseph, voglio condividere solo alcune cose che lui ha detto con me, mi ha detto. Se sono nei problemi, non l'ho fatto io, e non importa, ma lo prendo veramente sinceramente, che voglio fare ogni cosa nel modo giusto. Ma fratello Joseph mi ha detto, veramente, tu devi veramente prestare attenzione e ascoltare la lettera d'amore che solo uno davvero innamorato può comprendere. Ho apprezzato così tanto questo. E questa citazione quassù, sono certo che l'avete letta, ma solo la leggeremo di nuovo. Perché io non ho scelto questa citazione da mettere lassù. Ci sono dei tempi, delle volte che noi, quando lui non è qui, lui solo mi permetterà solo di sceglierne una dal nastro, e questa era sul suo cuore, che noi leggessimo questa citazione. Sapete, c'è qualcosa in merito a questo. Quando Dio manda un profeta, sapete, non c'è molto, molto che si menziona di Micaia il profeta, c'è solo un pochettino là dentro. Ma fratello Branham parla di questo, del continuo, di nuovo riguardo a Micaia, quando era un uomo contro 400, e ha detto: se tu tornerai affatto, Dio non ha mai neanche parlato a me. Sapete, il fratello Branham ha parlato in merito a Amos e non c'è molto di Amos nelle scritture. Il fratello Branham si riferisce a lui come un profeta minore. Sapete cosa disse il fratello Branham di Amos? Ha detto: lui era la parola di Dio che camminava per strada. Amen. Ha detto che Amos aveva il così dice il Signore. C'è qualcuno qui che vorrebbe camminare con Micaia giù lungo la strada se avesse l'opportunità? Oh, assolutamente. Amen. Sapete, quando Giosuè stava guidando il popolo dall'altra parte del Giordano e disse andare da qui ad Ai, penso che non ci fosse qualcuno che andasse in qualche altra direzione da quella che lui aveva detto. Andavano tutti a Ai e non andremo a Ai, andremo qui. Capite cosa intendo? Amen. La sposa si sta unendo. Fratello Branham, in questo messaggio lo sentirete dirlo oggi. Dice: non sono l'unico sasso che c'è sulla spiaggia. L'ha detto. E vorrei condividere con voi quello che il fratello Joseph mi ha detto in merito. Il fratello Joseph, perdonami se mi metto nei problemi, ma sapete, sinceramente però, lui dice: la sposa sa che egli è l'unica roccia che c'è sulla spiaggia.
Alleluia.
Amen. E sto solo dicendo, io sono solo sabbia sulla spiaggia, solo sabbia è questo. Ma sapete una cosa? A volte quando andate su una spiaggia e c'è una roccia lì che è posta là, per tutte le epoche c'è sabbia che si attacca alla roccia. Sedervi. Quindi rimarremo proprio con quel profeta. E come i giudei credevano ai loro profeti, la sposa crede al suo profeta. Fratello Branham ha detto in questo messaggio, ha detto, un grande gruppo di questi si andò in quella direzione e volevano andare qui e fare questo, dopo che io avevo detto loro di rimanere là. Rimanete là, rimanete proprio qui. Questo è il posto. Fine della citazione. E noi rimarremo proprio in posizione. Amen. E che cosa ha detto? Ha detto: rimanete in posizione, rimanete qui e guardate a questo, il messaggio dell'ora. Guardate a questo e c'è solo un modo in cui voi ed io possiamo rimanere in posizione e guardare su questo. C'è solo un modo per farlo ed è premere play. È l'unico modo. Amen.
Brother Branham
Fratello Branham disse su questo nastro, grazie per aver tenuto questa citazione, e la leggerò. Per quelli che sono in ascolto, questa è la citazione che il fratello Joseph ha sentito sul suo cuore. Questo è quello che mi ha detto. Ha detto, io sento davvero che questa, hanno bisogno di leggerla e di farla proprio, di impregnare nel profondo. No, lui me l'ha detto questo, non l'ho detto io. La citazione è questa. Questa è la mia casa. Questo è il mio quartier generale. Ecco dove siamo stabiliti. Ora tenetelo in mente, non importa cosa avviene. Ora, se siete savi, afferrerete qualcosa, non importa che cosa avviene. Questo è il nostro quartier generale, proprio qui. E tenete questo, ricordatevi questo, e riferitevi a questo nastro di nuovo un giorno, che mi avete sentito profetizzare. Bene, ricordatelo questo. Fine della citazione. Amen. Grazie, Signore Gesù. Puoi suonare Touch the Lord. E rimanete pure in piedi. Non amate proprio il Signore, Signore. Che non importa quello di cui avete bisogno nella vostra vita, non importa di che domanda sia, non importa cosa state affrontando, questo messaggio ha ogni risposta per voi. È la mia pace, è il mio conforto, è la mia correzione, è ogni cosa per me. Amo i miei figli caramente e farei qualsiasi cosa possibile per loro che sta in mio potere. Ma quando si arriva a questo messaggio è prima. È questo. Ogni altra cosa fallirà, ogni altra cosa passerà. Non questa parola. E io credo con tutto il cuore che dall'altra parte parleremo ancora e ascolteremo questo messaggio. È vita eterna, è la parola di Dio. Qualsiasi cosa sia sul vostro cuore, allungate la mano e toccate il Signore. Qualsiasi cosa sia, non importa. Vi serve la guarigione? È già stabilito, egli è morto per voi al Calvario. Ricevetelo nel nome del Signore Gesù. Vi serve lo Spirito Santo? Ricevetelo nel nome del Signore. Ascoltate la sua voce che vi parla. Oh, dissolve ogni dubbio. È la risposta per ogni situazione. E il fatto è che egli ci ha amati così tanto che è andato al Calvario per voi e per me. E poi ha mandato questo messaggero con la parola del Signore. Che grande Dio serviamo. Gente giovane, siamo così orgogliosi di voi. La vostra presa di posizione per questo messaggio, l'amore che avete per il Signore, la vita che vediamo manifestata davanti a noi come genitori e nonni e compagni cristiani, noi ringraziamo Dio per voi. Dio vi benedica stamattina. Siamo così orgogliosi. Dio vi benedica stamattina. Mentre cantiamo, allunga la mano e tocca il Signore. Portiamo tutte queste richieste di preghiera a Lui. Amen. Oh, allunga la mano e tocca il Signore. Mentre Egli sta passando. Oh, e scoprirai che non è troppo occupato da non ascoltare il grido nel tuo cuore. Egli sta passando in questo momento per sopperire ai tuoi bisogni. Oh, allunga la mano e tocca il Signore. gli sta passando. Possiamo chinare i capi e solo e tenere i bisogni davanti a Lui mentre preghiamo. Nostro gentile e amabile Padre Celeste, Signore, mentre chiniamo umilmente i nostri cuori e i nostri capi davanti a Te, Signore, o non possiamo quasi ringraziarti abbastanza per il privilegio e l'opportunità che ci hai dato, Signore, di riunirci insieme in questo luogo speciale d'adorazione, Signore, con questo popolo speciale, Signore. Un popolo che crediamo essere l'acquisto del Tuo sangue. Signore, proprio venire e stare insieme e sedersi insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Non solo quelli riuniti qui in questo edificio, ma quelli in tutto il mondo che sono in ascolto stamattina, sono parte di noi, Signore. E siamo tutti seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E che popolo benedetto siamo, Signore, proprio per il privilegio di vivere in questo giorno, Signore, un giorno in cui i profeti e i saggi ad antico volevano vivere in questo tempo, ma per qualche ragione hai permesso a noi di vivere in questo giorno, Signore, il giorno in cui ti sei manifestato così grandemente davanti al tuo popolo, dimostrando che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Come ti ringraziamo, Signore, come ti ringraziamo per ciò. Siamo così indegni, Signore. Ma Signore, sappiamo che tramite la Tua grazia e la Tua misericordia, tramite il Calvario, Signore, che ci è permesso di essere qui, permesso di essere Tuoi figlioli, Signore. Signore, come ti ringraziamo per il Calvario. Come sei andato là e hai preso il nostro posto, Signore, e sei stato appeso a quella croce, Signore. E che io fossi stato là non avrebbe avuto alcuno scopo, ma Tu sei stato là, Tu hai preso il mio posto, hai fatto una via per noi, Signore, tramite cui possiamo essere figli e figlie di Dio, la sposa di Gesù Cristo. Signore, Tu hai pagato per ogni cosa di cui abbiamo bisogno, hai pagato per la nostra guarigione, la nostra salvezza, per la vita eterna, ogni bisogno che potremo avere, Signore. Mentre veniamo davanti a Te stamattina, Signore, ci sono molti bisogni, molti che sono malati e in bisogno, Signore. Signore, vogliamo innalzare ognuno davanti a Te, Signore. Tu conosci i nostri bisogni ancora prima che li chiediamo, ma secondo la Tua parola hai detto che se noi chiederemo al Padre Celeste qualcosa nel Tuo nome, Tu ce la accorderai. E noi stiamo venendo nel nome del Signore Gesù Cristo, chiedendo per ognuno di questi, Signore. Sono così tante, Signore, ma Tu conosci ognuno. E Ti preghiamo di mandare il Tuo angelo che ministra ad ognuno e che Tu possa toccare quelli che sono malati e sanarli. E adempiere il bisogno di ognuno che ha un bisogno speciale, lo affidiamo nelle Tue mani. E che ogni bisogno sia e affidiamo ognuno nelle Tue mani ora, Signore. E Signore, preghiamo che Tu possa essere con noi nel rimanente del servizio, Signore, e stiamo in aspettazione di quella parola speciale preziosa che Tu hai provveduto per noi, il profeta di Dio che ci ha portato. E Signore, quella parola è il nostro assoluto, è la fine di ogni discussione, è così dice il Signore. E Signore, noi solo stiamo proprio su questo, come ha detto il fratello Sam, noi siamo su questa roccia e stiamo attaccati con tutto quello che è in noi. È quella parola di Dio quando verrà pronunciata in questo pomeriggio, Signore. Preghiamo che Tu unga i nostri occhi per vedere, i nostri cuori per ricevere, le nostre orecchie per udirla. Siamo proprio così grati, Signore, per il modo in cui hai portato questa parola in semplicità, Signore. L'hai nascosta dagli occhi dei savi intendenti, ma gli hai rivelata ai bambini tali che l'hanno imparata, l'hai importata in modo così semplice che la gente comune potesse riceverla, la gente comune come me, Signore. Come siamo grati per la parola, Signore. E noi preghiamo solo che Tu sia con ognuno ora, possa ogni bisogno essere adempiuto per ognuno, che sia attirato più vicino a Te, è il desiderio del nostro cuore, vogliamo essere più come Te, Signore. Ora vogliamo affidare il servizio nelle Tue mani, Signore. Oh, ci affidiamo per il Tuo servizio e chiediamo ogni cosa per il servizio del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Amen, amen. Mentre Egli sta passando, e scoprirai che non è troppo occupato da ascoltare il grido del tuo cuore. Egli sta passando in questo momento per sopperire ai tuoi bisogni. allunga la mano e tocca il Signore mentre Egli sta passando. È meraviglioso stare qui stasera e sono d'accordo. Avete fatto il brano, ha detto sul nastro, ha detto: sono felice di essere nella casa del Signore. Ha detto: non c'è, ed è solo un luogo, cioè, potrebbe essere migliore di essere qui, ed è di essere col Signore, e quindi siamo in aspettazione di essere là e cantiamo il piccolo coro. Non sarà meraviglioso là? E quando con il Salvatore entreremo nel paese della gloria, oh, non sarà meraviglioso là? Oh, saranno finiti i problemi e le preoccupazioni di questa terra. Oh, non sarà meraviglioso là? Sarà meraviglioso là, senza avere alcun peso da portare, cantando con gioia e con le campane del cuore che risuonano. Oh, non sarà meraviglioso là? Oh, e camminando e parlando con Cristo il Supremo. Oh, non sarà meraviglioso là? Lodando e adorando l'Eterno senza paragone. Oh, non sarà meraviglioso là? Oh, non sarà meraviglioso là? Senza avere alcun fardello da portare, cantando con gioia, e le campane del cuore che saranno tutte risuonando. Oh, non sarà meraviglioso là? Gentile Padre Celeste, come ti amiamo, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per questo privilegio e onore che possiamo riunirci insieme oggi. Ti ringraziamo, Padre, per questa opportunità di dare, e ti chiediamo di benedirlo ora per il tuo servizio, Padre. Ti ringraziamo, Padre, per la tua grazia e misericordia che hai su ognuno di noi, Signore. E ti chiediamo soltanto che nessuno se ne vada bisognoso oggi. E chiediamo tutte queste benedizioni nel nome senza paragone del nostro Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Amen. Per sedervi. Be wonderful there. Oh, non sarà meraviglioso là? Senza avere qualche fardello a portare, oh, cantando con gioia e con le campane del cuore che risuona. Oh, non sarà meraviglioso là? E là dove la tempesta non spazzerà mai su di noi. Oh, non sarà meraviglioso là? Certi che per sempre il Signore ci proteggerà. Oh, non sarà meraviglioso là? Joyously singing with heartfelt sorrowing. Oh, won't it be wonderful there? On the chorus. Nel coro. Oh, 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 non sarà meraviglioso là? Senza avere alcun fardello da portare. Cantando gioiosamente con le campane del cuore che risuonano. Oh, non sarà meraviglioso là? Amen. Mi dispiace di avervi tenuto in piedi per un po' di tempo. Sono un po' nervoso, sapete, non sono come uno che, come ha detto il fratello Joseph, di usare citazioni e così, ma il fratello Samuel ha detto qualcosa di molto bello stasera, mi è piaciuto. Io sono solo uno di quei piccoli pezzi di sabbia che sono attaccati a quella roccia. Siete anche voi così? Cantiamo questo. E sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Uno di loro. Sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Ci sono persone ovunque, con i cuori infiammati, con quel fuoco che è caduto a Pentecoste, che ha purificati e li ha resi puri. Oh, sta ardendo ora dentro il mio cuore. Oh, ogni gloria vada al suo nome. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Oh, I'm one of them. Uno di loro, uno di loro. I'm so glad. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia, one of them, I'm one of them, uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. E sebbene queste persone possono essere non istruite e non si vantino della loro fama mondana, hanno tutte ricevuto la loro Pentecoste e sono battezzate nel nome di Gesù, e ora stanno dicendo in lungo e in largo che la sua potenza è ancora la stessa. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. I'm one of them, I'm one of them, I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, I'm one of them. Oh, sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Erano riuniti nell'alto solaio, pregavano tutti nel suo nome, erano battezzati con lo Spirito Santo e venne quella potenza per il servizio. Ora, quello che egli fece per loro in quel giorno farà lo stesso per te. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. I'm one of them, uno di loro, sono uno di loro. Oh, sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia, one of them, I'm one of them, I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, vieni fratello mio, ricerca questa benedizione che purificherà il tuo cuore dal peccato e farà suonare le campane della gioia e manterrà infiammata la tua anima. Oh, sta ardendo ora dentro il mio cuore. Oh, gloria al suo nome. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Oh, siete uno di loro? Amen, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them.
Uno di loro.
One of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, sono uno di loro. Uno di loro. E sono così felice di poter dire di essere uno di loro.
One of them.
Uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro.
E siete lavati nel sangue, sei lavato nel sangue, in quel sangue che purifica dell'agnello. Oh, sono, le tue vesti sono bianche, sono bianche come neve. Oh, sei lavato nel sangue dell'agnello. Oh, e sei stato a Gesù per la potenza di purificazione, sei lavato nel sangue dell'agnello. Oh, e stai confidando pienamente nella sua grazia in quest'ora.
e sei lavato nel sangue dell'agnello. Sei stato lavato nel sangue, in quel sangue dell'agnello che purifica l'anima. Le tue vesti sono senza macchia, sono bianche come neve. Oh, sei stato lavato nel sangue dell'agnello. E stai camminando giornalmente a fianco del Salvatore, e sei lavato nel sangue dell'agnello, e riposi ogni momento in colui che è crocifisso. Oh, sei lavato nel sangue dell'agnello. Sei stato lavato nel sangue, in quel sangue dell'agnello che purifica l'anima. Oh, sono le tue vesti senza macchia, sono bianche come neve. Sei stato lavato nel sangue dell'agnello. E metti a parte le vesti che sono macchiate dal peccato, e sii lavato nel sangue dell'agnello. Oh, c'è una fonte che scorre per l'anima che è impura. Oh, sii lavato nel sangue dell'agnello. And I was in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless and white as snow? You washed in the blood of the Lamb. Oh, are you washed? Sei lavato nel sangue, in quel sangue dell'agnello che purifica l'anima. Se tue vesti sono senza macchia, sono bianche come neve, o sei lavato nel sangue dell'agnello. Oh, in the blue, in the soul cleansing blood of the Lamb, are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? E c'è potenza che opera miracoli nel sangue dell'agnello. Oh, there is power, oh, c'è potenza che opera miracoli nel prezioso sangue dell'agnello. Oh, e c'è potenza che opera miracoli nel sangue dell'agnello. Oh, e c'è potenza che opera meraviglia nel prezioso sangue dell'agnello. Amen. Così grato per il sangue del Signore Gesù, che ci ha permesso di vedere questo messaggio. Dove saremmo senza di esso? Questo nastro, il fratello Branham, che dirà, pensavo così, fosse così, cosa? E il fratello Giorgio ce lo dice molte volte, che il fratello Giorgio, che le nostre risposte sono sui nastri, ma il fratello Branham ha preso 3 ore per rispondere alle nostre domande specifiche. Quindi penso sia proprio meraviglioso, alleluia, egli è un Dio che risponde. Alleluia, egli è un Dio che risponde.
Alleluia,
egli è un Dio che risponde. E quando prego nel nome di Gesù, e per fede è venuta la risposta. Oh, alleluia. Egli è un Dio che risponde. Egli è un Dio che risponde. Egli è un Dio che risponde. Quando ho pregato nel nome di Gesù, e per fede è venuta la risposta. Oh, alleluia, oh, alleluia. Egli è un Dio che risponde. Cantiamola a Lui dolcemente.
detto in questo messaggio, in messaggio riconoscere il vostro giorno sul messaggio, ha detto: io so che vi ho trattenuto molto a lungo, sono le 12 ora, ma mi piace questo cibo, questa è vita, lo è. Lo è per il credente. Riconoscere il giorno in cui vivete è il segno del tempo e della situazione. Amen. Abbiamo una barca, siamo in quella barca. Amen. Loda il nome del Signore. Così felice di essere qui con voi. Cantiamolo solo a Bife. Amen. Cantiamolo così: Signore, io ricevo. Signore, io ricevo. Tutto è possibile. Rimanere in piedi in questo momento, do il servizio al messaggio, al messaggero di Dio per questa generazione, per William Branham. Dio vi benedica. Rimaniamo in piedi solo un momento mentre chiniamo i capi per la preghiera. Dio Padre misericordioso, ti ringraziamo stamattina dal profondo del nostro cuore perché sei in grado e desideroso di rispondere alle nostre preghiere e ti preghiamo di ricevere il nostro ringraziamento per quello che hai già fatto per noi. Aspettiamo con grande anticipazione che stamattina tu ci aiuti e quando lasceremo le porte di questo edificio potremo uscire da qui come persone diverse da come eravamo quando siamo entrati. il nostro Spirito Santo modellarci stamattina i nostri caratteri e renderci sudditi del tuo regno, che lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Mi dispiace proprio di essere un po' in ritardo, ma avevo molte cose da fare e molte persone malate, colloqui quasi prima di entrare nell'edificio. E così siamo felici di essere qui stamattina e vedere tutte voi persone. E voglio ringraziare che questi amici che ci hanno mandato queste belle cose, il regalo per mia moglie e il fratello che mi ha mandato il suo fucile da cervo. Il Signore lo benedica. Ha detto che sta invecchiando, non voleva più usarlo e voleva che lo avessi io. Quindi io sono di certo grato per quello. Finché vivrò, fratello, per quanto potrò farlo, lo terrò. Non lo prenderò mai in mano senza pensare a te e pregare per te. Ora siamo così tante cose da fare oggi, pensavo che forse mentre ero qui avrei raccolto delle domande e scoperto quello che c'è nel cuore della mia chiesa, è diversi. L'ho scoperto di certo, ho abbastanza domande da continuare finché inizierà il millennio. Non sapevo che se ne potessero ricevere così tante. Io ne ho qualche centinaio qui dentro e ce ne sono 100 o più arrivate stamattina. Quindi non sarei mai capace di rispondere adesso, immagino, giustamente, perché sono buone domande, davvero buone. Ora, alcune di esse non potrebbero essere lette proprio in pubblico, quindi sapete, ho chiesto loro se quello che non posso esprimere in modo indiretto sono problemi di famiglia e comprendete. Io ho chiesto sia al marito che alla moglie di venire in colloquio privato e così posso parlare a loro privatamente di queste faccende. Non sono brutte cose, sono cose che dovrebbero essere sistemate in famiglia, solo la natura umana e la razza che noi, il tempo che viviamo è altro che porta queste cose e sono problemi che seguono una famiglia umana e devono ricevere risposta. Così farò tutto quello che posso per rispondere a loro nel modo migliore. A volte, rispondendo alle domande, è necessario un tempo piuttosto lungo e non voglio mancarne nessuna, prenderò ognuna proprio nel modo più accurato possibile. Ora sono proprio le ho solo spinte in un sacchetto qui, risponderò e annoterò una scrittura se dovrò averla e la metterò indietro. Poi sono stato ieri tutto il giorno, gran parte della notte, ieri sera, da poco dopo l'alba stamattina, e ne ho ricevuto circa il doppio stamattina. Così penso che quello che faremo, se piace il Signore, risponderò ad esse fino quanto possibile, fino a mezzogiorno, poi congederò, poi torneremo stasera e cercherò di finirne quante ne sono possibili stasera e vedrò se potrò prenderle finire e forse non dovrò punirvi così lungo in un'unica lunghissima sessione. E penso che vi darebbe il tempo di uscire, riposare e recuperare un po', fare un sonnellino, qualcosa, se tornare se potete, se non potrete. Ebbene, fratello Fred Softman, immagino stia registrando questo. E questo registrato? Bene, va bene. Sì, sono nella stanza che lo registrano. E questo nastro potrebbe essere, va bene, potrete avere il nastro, sarà tenuto e chiamato domande e risposte, perché ci sono delle domande davvero difficili qui dentro e qualcosa, molte di esse sono sulle dottrine della Chiesa. Ora vorrei che le persone sapessero che a volte rispondendo a queste domande è difficile, serve molta grazia per stare qui se sapete l'amore che ho per voi, gente. Non potrei esprimerlo, non esprimo neanche il mio amore per i miei figli, non esprimo neanche come dovrei il mio profondo amore per mia moglie, perché sono emotivo e continuo proprio ad andare in una linea dritta. C'è solo una cosa a cui esprimo il mio amore, quello è il Dio Onnipotente. Io prima di tutto amo Lui, amo altre persone, ma io non voglio macchiare quell'amore che ho per Lui, che quello sia prima. Quindi perciò quando rispondo alle vostre domande rispondo con amore nel mio cuore verso di voi, ma una cosa è sempre davanti a me, è Gesù Cristo, nel modo in cui Egli risponderebbe. A volte potrei rispondere, potrebbe ferire, potrebbe graffiare, e io non intendo sia in quel modo, sto rispondendo con un proposito, come ho detto, Cristo davanti a me, e devo ricordare che è Lui a cui devo dar conto. Quindi il mio amore prima va a Lui, il mio secondo amore va a voi gente, così io, la sua Chiesa. che gli ha acquistato col suo stesso sangue. Ed egli vi ama davvero più di quanto amò se stesso, perché gli diede se stesso per voi. Siete l'acquisto del suo sangue. E io lo maneggio per quanto sappia proprio cautamente e sinceramente. Ma poi, a volte facendo, pensate, quella era un'osservazione molto rude, sono circa, è così, diretto e duro. Lo sto facendo con lui nel mio pensiero, vedete? Per cercare di fare che il resto tutti vedano proprio che deve essere in questo modo. Non è qualcosa per ferire o non più che essere certo che le persone lo afferrino. E spero che tutti lo ricevano in quel modo. E allora qui dentro troviamo a cosa pensiamo. E mentre vi vedo tutti riuniti stamattina e tutto stipato, e penso che ci sia una folla straripante in un'altra chiesa, una chiesa sorella ha collegato una radio o qualche tipo di collegamento telefonico. Quelli di eccesso sono in quella chiesa stamattina, comprendo, fratello, o un altro fratello ha una chiesa che ha quelli in eccesso che sono stati condotti da qui a quella chiesa. È in modo che non dobbiate stare uno sui piedi dell'altro e altri attorno al muro. Ora stasera, se piace il Signore, inizieremo presto stasera. Mi piacerebbe chiedere al pastore e al consiglio se vorrebbero. Iniziamo solo un po' prima stasera, perché le persone, alcune di me sono qui e devono guidare un lungo viaggio. Mi piacerebbe iniziare almeno un'ora prima stasera, se possiamo, e concludere. Quindi voi, appena avete pranzato dopo le 6 o giù di lì, ebbene inizierei, vedete? Dite, di solito iniziate alle 7:30, non è vero? Facciamo le 7, fatemi essere sul palco alle 7, vedete? E per le 8 o 8:30 o qualcosa del genere vi darebbe tempo per andare a casa e essere pronti per il servizio di domani, il lavoro di domani, se ci sarà un domani. Ora, il Signore sia con voi e vi benedica abbondantemente. E io andrò, appena questo servizio sarà finito, raccoglierò queste altre domande e cercherò di rispondere ad esse. Ci scrivo proprio sopra solo delle brevi parti di annotazioni e così via da poter in un certo modo dimentico le scritture, poi quando sono nella stanza a studiare, allora io mi piace fare riferimento ad esse da qualche parte, e qui ce l'ho, è proprio notarlo su un pezzo di carta, e quindi se in un'enciclopedia devo prenderla, qualche espressione di una parola, un nome, devo averlo scritto davanti a me, non devo portare un gran mucchio di libri e così via, ce l'ho già. E ora, se la domanda non vi soddisfa, ebbene, allora io forse ho fatto un errore, vedete, io potrei aver fatto un errore, perché queste cose sono proprio al meglio della mia comprensione, e voglio che i ministri che potrebbero avere la loro congregazione o la congregazione di una certa chiesa che vorrebbe ascoltare queste domande, non voglio questo, se c'è un riflesso sul vostro insegnamento e la vostra congregazione, voglio che la congregazione comprenda chiaramente che questo è solo il nostro insegnamento qui al Tabernacolo. Non sto cercando di far pressione su qualcun altro, qualche altro gruppo di persone. Io voglio essere un cristiano nel mio cuore, di insegnare quello che credo, prendo posizione sulla mia convinzione. Se mi comprometto su quello, sono un traditore verso Cristo e un ipocrita verso di voi. E io devo rimanere leale su quello che credo essere la verità. Ma ogni altro uomo ha il diritto di fare lo stesso. E Dio è il giudice di tutti noi. Ora, proprio prima di iniziare, pensavo che avrei menzionato un bravo storico, Paul Boyd. Molti di voi lo conoscono, viene qui a Tabernacolo e è appena tornato da Gerusalemme e ha partecipato alla Fiera Mondiale, è proprio un grande insegnante sulla profezia ed è uno storico, uno dei migliori. È un fratello mennonita e ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. E così è diventato un mio amico molto personale e ha sempre guardato e preso nota di tutto quello che ho detto in merito alla profezia per osservare e vedere se si compie. E ora qui mi scrive, e ora è di nuovo qui negli Stati Uniti ed è sulla bacheca degli annunci, penso stamattina, e scrive dei titoli che mette in uno dei giornali o qualcos'altro in merito a eminenti profezie e menziona la quinta cosa, penso sia, che vidi 33 anni fa in merito alle conquiste del progresso piuttosto della scienza. Ognuno di voi ricorda, l'avete annotato, ce l'ho nei miei libri, e tutto quello che il Signore ha detto, mi dice, lo annoto, che è di maggior o una cosa che posso dire alle persone. E stamattina pensavo, prima di iniziare questo, questo non è un sermone, ma siamo qui per sedere insieme, per imparare uno dall'altro cosa ci preoccupa. Ora, appendiamo queste cose mentre scendiamo attraverso l'epoca della Chiesa e così via. Penso sia buono fermarsi per una riunione o due e controllare e trovare cosa preoccupa le persone e poi proseguire da là, vedete? Poi tornare ancora in una serie di servizi. Se piace al Signore, voglio tenerlo qui al tabernacolo prima della lunga, proprio una lunga serie di servizi. Sapete cosa intendo? Come di diversi argomenti. Proprio continuare finché Egli verrà per me o io andrò a incontrare Lui, una delle due, vedete? Paul Boyd ha scritto qui in merito a quelle sette cose che vidi nel 1933 che dovevano avvenire. E lui, quanto più può, le osserva proprio attentamente, tecnicamente, perché è uno storico. E osserva proprio esattamente quello che dite. E vede quelle cose che furono dette molti anni fa, come quel Mussolini e quello che gli sarebbe avvenuto, Hitler e quello che gli sarebbe avvenuto, e come il comunismo avrebbe preso sia il fascismo e tutti questi, e come la linea Siegfriedo sarebbe stata costruita, come gli americani l'avrebbero preso una batosta, e fino ad appena due anni fa non lo volevano mai ammettere, e hanno le foto tedesche là dell'assedio, e presero davvero una batosta, sembrava persero quasi l'intera armata proprio là, e tutte quelle cose che furono fatte. E ora disse anche, e avverrà, che prima che giunga il tempo della fine, le automobili avranno la forma di un uovo. Diventeranno come un uovo. E vidi una famiglia americana lungo un'autostrada che guidava in una macchina che sedevano uno di fronte all'altro e c'era un tavolo e stavano, sembrava che stessero giocando a dama o a carte e non avevano alcun volante nella macchina ed era controllata da qualche potenza senza un volante. Quanti ricordano che l'ho profetizzato, vedete, che sarebbe giunto? Ora, alla fiera mondiale hanno già la macchina sul mercato, eccolo, viene venduta ora, qualche grande compagnia ne ha comprate molte, e questa macchina, eccola, Paul Boyd si è ricordato la profezia, ha guardato nel suo libro quello che aveva detto e ha scattato la foto là dentro, ed eccola, esattamente a forma di uovo, con due sedili posti in quella direzione e due sedili posti in questa direzione. È un tavolo posto in mezzo per giocarsi a carte e altro, proprio esattamente. La parola del Signore è perfettamente accurata. Quello era nel 1933, quello sarebbe, vediamo cosa sarebbe, 32 anni fa, non è così? 64? Sì, 30, sì, 31 anni fa. 31 anni fa il Signore me lo disse, ed eccolo qui, e la compagnia qui che le ha già ordinate, e le compagnie di camion e altro stanno costruendo camion, infatti come quelle possono controllare proprio dal quartier generale, così non hanno... devono neanche avere dentro un guidatore, ed eccolo tutto già fatto, ed ecco qui le macchine, ora è in fondo alla bacheca e potete leggere la profezia e vedere proprio quanto è accurato il nostro Dio, come la sua parola, e gli disse cieli e terra passeranno, ma la mia parola non verrà meno. Guardate proprio 33 anni fa, sapete a cosa somigliava un modello di macchina del 1931, qualsiasi cosa fosse? Sembrava una reliquia, disse, sembrava proprio un uomo, diventerà come un uomo. Certamente qui non c'è nessuno, immagino, che vivente oggi o fra noi che me lo senti dire. Mi avete sentito dire lungo gli anni, sì, ecco una donna seduta qui. Ebbene, signora Wilson, non ti avevo visto. Ricordi quando è avvenuto? Ecco, quando lei fu guarita, morente di tubercolosi, la donna, suo marito e sua figlia vennero da me per andare a pregare per lei. Al punto che aveva emorragia, al punto che l'angolo era pieno di copricuscini e altri su cui aveva sanguinato, il dottore disse non c'è modo di farla vivere. E anche stava cercando di dirmi qualcosa prima di morire e il sangue sprizzava sulle coperte e sulle lenzuola quando era là che cercava di tossire e la feci scendere da quel letto e la portai qui in un fiume freddo e un'acqua congelata e la battezzai nel nome di Gesù Cristo. E quello è stato 33 anni fa ed eccola seduta qui oggi, ancora vivente. Quando i grandi figli in salute, molti di loro sono morti. Eccovi, grazie, sorprendente, quanto è dolce il suono che salvò un derelitto come me. Quello mostra proprio quanto perfettamente avviene quando è così, dice il Signore. C'è una donna che parla, fratello Branham, dalla congregazione. Sì, quello è. Quello è giusto, sorella. Sì, signore, le donne. Disse che le donne sarebbero diventate così immorali negli ultimi. Ora sapete come si vestivano 30 anni fa. Disse che diventeranno così immorali al punto da scendere per strada indossando solo la biancheria intima. E disse poi avverrà che saranno così disgraziate al punto che indosseranno qualcosa che sembra una foglia di fico. L'ho visto e ce l'hanno e lo stanno indossando. Proprio la immoralità delle donne sarebbe giunta così in basso e degradata. Non possiamo andare più in basso, non può andare peggio. È alla fine. Vedete, non saranno mai completamente nude. No, loro. Ho predicato a persone, a decine di migliaia di donne che non avevano neanche un pezzo di vestito addosso, vedete? Giovani uomini, giovani donne, tutti, ma non sanno di essere nudi, vedete? Non lo sanno. E il modo in cui le donne agiscono oggi, l'altra sera stavo parlando ad alcuni amici miei quando eravamo là, molto in alto sui monti, e una giovane donna aveva appena pregato per suo bambino, aveva l'epilessia. Il bambino sta bene. E una piccola famiglia povera, molto in alto in un avvallamento, una piccola coltivazione di tabacco attorno alla casa, con dentro circa due stanze, o 7 o 8 figli. Quella donna lavora, oh my, proprio un'ascia larga là fuori, spaccando la legna e altro, e abbeverando i campi, scatolando quella roba. Guardavo la povera donna, lo stesso abito che aveva indossato per un anno o due, tutto rotto e tutto, e stavo cercando di trovare alcuni vestiti di merda da portare la settimana prossima. E abbiamo notato, stando là, un paio di fratelli ed io, la signora allattava suo figlio, semplicemente tirò fuori il seno dal suo vestito e iniziò a allattare il bambino. Ed è stato come incredibile per un momento, e quello è il modo in cui mia madre mi allattava. Esattamente giusto. Ho più onore verso una donna così di alcune di queste donne che si mettono sotto un piccolo nastro per mettersi in mostra, non sembrano neanche un essere umano. Hanno un proposito nel farlo, è sexy, è empio. Una donna che indossa appena quei vestiti e cerca di farsi sembrare qualcosa che non è. Io, ebbene, le donne non sono effettivamente in quel modo. È qualcosa della roba di Hollywood, è lo spirito malvagio che va su quelle donne per cercare di farle attirare l'attenzione dell'uomo tramite il sesso. Il seno di una donna le è stato dato per allattare il bambino. Esattamente, giusto. La donna ha un modo d'agire primitivo, ma lei sta agendo correttamente. Ho più rispetto per quello, per quella donna così, perché lei è col modo in cui sua madre la crebbe, è col modo loro non ci prestano più attenzione. Il bambino viene allattato proprio come il quadro della Madonna che vedete. E se le persone ponessero solo le loro menti in quel modo sarebbe diverso. Ma quando venite per uscire, forse indossate appena una maglia o così via, e poi vi vantate là fuori con i nastri o altro, quello ha un aspetto empio e fa in modo che l'uomo, comprendete che è uno spirito del diavolo su di voi? Quindi non vuoi farlo, sorella, non farlo. Quello è il trucco di Hollywood, è una trappola del diavolo. Quando lo fai, induci l'uomo a pensare di te nel modo sbagliato, e quando lo fai, allora sei colpevole di commettere adulterio con quell'uomo, perché ti sei presentata a lui in quel modo. Non potete far niente per come siete fatte, ma solo andate e rimanete nel modo in cui Dio vi ha fatto, vedete? Non cercate di rendervi qualcosa che non siete. Rimanete solo un essere umano. Non è brutto? Ebbene, forse quello risponde anche a alcune domande di qualcuno. Padre nostro, ti ringraziamo oggi per Gesù Cristo e per la rettitudine della parola. Come ti vedo far adempiere quelle parole così perfettamente, mi rende ancora più determinato a rimanere con la verità e ogni parola della verità. Quindi prego, Padre, che tu ci benedica stamattina queste amabili persone, e sapendo che questo nastro andrà in molti luoghi in cui ascolteranno anche quell'osservazione che ho appena fatto. Io non era premeditato, tu conosci il mio cuore, mi è appena venuto in mente, credo che tu volessi che lo dicessi, e l'ho detto, e ora è concluso, e sono esattamente le mie convinzioni, quello che credo tu mi volevi far dire. Fa che ogni donna che lo ascolterà in tutto il paese, in tutta la nazione, nel mondo, possa essere così vergognosa di se stessa e vedere quello che è successo, poi vestirsi come una signora, in modo che non sia colpevole di adulterio, una meravigliosa creatura, amabile, che hai dato tu una parte di un uomo a essere in quel modo per attirare la sua attenzione di nuovo a ciò. Loro due diventano uno perché lei è uscita dall'uomo. Io prego, Dio, che la donna comprenda che la sua bellezza e quello che è legata solo al suo stesso marito. Concedilo, Padre. Ora ti chiediamo di aiutarci mentre cerchiamo di spiegare queste domande, siamo insufficienti per queste cose, ma fai venire il tuo grande spirito, Signore, che è la nostra sufficienza, e possa esso rispondere alla domanda in molti cuori. Ti ringraziamo per quello che ci hai dato, l'epoca della Chiesa, i suggelli, e oh, come ti sei occupato di noi, in grandi cose potenti, che sono state grandi per noi, Signore, perché vediamo essere vicino al tempo della fine. Ora, ho pensato fosse vantaggioso, sarebbe vantaggioso per il tuo regno se avessi controllato con le persone, molte volte nel discernimento, e vedendo così tante cose diverse, non si può concentrarsi su una di esse, così penso che proprio gli ho lasciato scrivere quello che pensavano nei loro cuori, e poi posso esprimere i loro pensieri da un pezzo di carta su cui hanno scritto, e poi tu dacci la risposta giusta. Stiamo tutti aspettando, Signore, vieni nella nostra presenza, Signore, cammina su e giù dalle corsie e occupati di ognuno secondo la tua volontà. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Terry, io sta ancora arrivando là, ho toccato, questo lo spegno, qualcosa non dà fastidio, l'ho toccato con la mia mano, non lo sapevo. Ora, come dico ora di nuovo, mentre iniziamo, per quei ministri o persone in diverse parti del paese che ascolteranno il nastro, siete, se il nastro va bene, queste sono domande nel cuore delle persone che appartengono qui a questo tabernacolo, dove non abbiamo nessuna denominazione, solo comunione uno con l'altro, e confido che sarà un chiarirà i nostri pensieri, affinché sapremo cosa fare e sapremo come vivere meglio dopo che le nostre domande saranno risposte. So che solo leggendole sono state una benedizione per me. Ora le ho proprio poste qui in una pila e osserverò e circa a 5 minuti alle 12 condividerò e poi torneremo oggi pomeriggio alle 6:30. La prima domanda che ho, credo siano 5 domande di fila, scritte su un pezzo di carta gialla. Cosa significa questo? Matteo 24:19. Guai alle gravide e a coloro che allatteranno in quel dì. Stranamente, non sapendolo, che avrei detto questo in merito alla donna, ed eccolo in questo momento la prima domanda. Ora, Matteo 24:19, vennero fatte 3 domande a Gesù. In queste domande c'era che quando sarà il tempo in cui non sarà lasciata una pietra sull'altra e quale sarà il segno della fine del mondo e 3 diverse domande gli furono chieste ed egli rispose in 3 modi diversi, rispose ad ogni domanda: quando sarà il tempo in cui non sarà lasciata una pietra sull'altra e quale sarà il segno della tua venuta e quale sarà il segno della fine del mondo. Ed egli risponde in 3 modi diversi. Dice loro quando sarà il tempo in cui non sarà lasciata una pietra sull'altra, quale sarà il segno della sua venuta e poi alla fine del mondo. E molte volte, se non osservate attentamente, ora, come egli risponde, vedete, lo confonderete e lo mescolerete tutto in una volta e poi siete tutti confusi. Ora, nessun disprezzo verso i nostri fratelli avventisti che lo prendono letteralmente nell'essere nel futuro. Per entrare in quell'argomento del settimo giorno, che pregate che la vostra partenza non sia d'inverno o di sabato, disse, vedete, continuano a mantenere il sabato, non per scrollarsi addosso con i fratelli, quello non sarebbe da cristiani fare così, ma solo per raddrizzarlo, vedete. Come sarà radunato insieme l'intero mondo cristiano dentro un muro e le mura non vengono aperte o chiuse come erano allora? Vedete, che differenza farebbe se fosse in inverno d'estate che le persone che vivono in una zona tropicale, vedete? Era solo per Israele. È durante il tempo in cui non sarà lasciata una pietra sull'altra. Guai alle gravide e a coloro che allatteranno in quei giorni. Perché una madre che è gravida, vedete, le sarebbe difficile correre. E per coloro che li tengono in braccio e allattano i loro bambini, perché dovevano uscire dalla città di Gerusalemme, nelle montagne della Giudea. E ora potrei rimanere proprio tutta la mattina là su quell'unica cosa, solo per renderlo chiaro, ma cercherò solo di arrivare ai punti salienti a cui posso arrivare finché arriveranno le persone, e poi andrò alla domanda seguente. Ora, Gesù aveva detto loro che avrebbero, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora chi sarà nel campo non ritorni in città per prendere il suo mantello, prendere qualcosa dalla sua casa, non tornate affatto nella città, ma fuggite in Giudea, perché ci sarà un tempo di angoscia come non è stato mai visto fin dall'inizio del mondo. E tutto quello avvenne nei giorni in cui il generale romano Tito assediò Gerusalemme, bruciò la città e ci furono solo e uccise le persone, al punto che il sangue scorreva fuori dalle porte e avanzava fuori nelle strade. La assediò, non so proprio quanti anni furono, perché prese proprio i suoi eserciti e salì e proprio si accampò proprio attorno alla città, e persino le persone, le donne, bollivano i loro stessi figli, li mangiavano. Mangiavano la corteccia degli alberi, l'erba del terreno. Quello fu per aver rigettato la parola. Ecco cosa lo causò. E poi, ora, quelli che avevano ricevuto la parola, come scrisse Giuseppe Flavio, grande storico, li chiamò cannibali, disse che avevano mangiato il corpo di un uomo chiamato Gesù di Nazareth, che Pilato aveva crocifisso. E loro vennero di notte e rubarono il suo corpo, e queste persone lo portarono fuori, lo tagliarono a pezzi e lo mangiarono. Stavano prendendo la comunione, vedete, loro non sapevano. Quella era solo una favola che circolava, come ne hanno oggi in merito a noi gli altri cristiani, vedete, dicono quelle cose, ma ora, quelle persone che erano il motivo, pregate che la vostra fuga non sia in inverno. La Giudea era coperta di neve, vedete il Natale? Ora come nacque su Gesù allora in quelle colline coperte di neve? Pregate che la vostra fuga non sia in inverno, neppure di sabato. Vedete, perché di sabato le porte erano chiuse e sarebbero stati presi proprio nella loro trappola se Tito fosse arrivato là di venerdì pomeriggio. Erano assediati là dentro per il sabato, perché le porte erano chiuse il sabato e non si aprivano, non c'era nessun entrare e uscire nella città di sabato. E ora, vedete cos'è successo? Poi gli disse: guai alle gravide e a coloro che allatteranno in quei giorni, vedete? Perché fuggire e correre, e secondo la storia non ci fu nessuno di quelli che avevano creduto a Gesù e avevano creduto alla parola che non stesse aspettando che quello venisse, e fuggirono e andarono da Gerusalemme in Giudea e fuggirono per salvarsi la vita, e nessuno di loro, perché furono avvertiti dal loro pastore e si aspettavano che arrivasse quell'ora. Quando sentirono che Tito stava arrivando, partirono. Fuggirono per salvarsi la vita e uscirono dalla città. Ora, la prossima domanda che segue, Matteo 24:24, perciò che falsi profeti e falsi cristi e falsi profeti sorgeranno e faranno gran segni e miracoli, come li riconosceremo? Sorgeranno. Ora, in quello state arrivando in un'altra epoca, vedete? Falsi cristi e falsi profeti sorgeranno. Un falso Cristo è un falso unto, perché Cristo è l'unto. Quanti sanno che Cristo significa l'unto? Ci saranno falsi unti e si dichiareranno profeti. Ma come li riconoscerete? Tramite la parola. Ecco come lo saprete, tramite la parola, se sono giusti. Come li riconosceremo? Sarà tramite la parola. Se dicono di avere la parola e poi rinnegano la parola, allora non c'è niente in merito, non importa quello che fanno. Potrebbero guarire i malati, potrebbero aprire gli occhi ai ciechi e rinnegare la parola, state lontani da ciò. Non importa cosa sia, rimanete con quella parola senza riguardo, vedete? Perché ho visto molte volte il voodoo e ogni tipo di cosa venire sotto la guarigione. Seduto qui c'è il fratello Sidney Jackson, la sorella Jackson, stamattina dalla Sudafrica. Potrebbero stare qui e prendere quell'argomento e dirvi davvero delle cose in merito a ciò laggiù. Ebbene certo, le persone vanno dagli idoli e sono guarite. Vedete, a motivo di cosa? Proprio come il dottor Egre mi riproverò quella volta perché dicevo che il diavolo non può guarire. E disse: un uomo che sta davanti a tante persone come te e una teologia così scarsa, disse, dicendo che il diavolo non può guarire, disse: abbiamo una donna proprio nel nostro vicinato che si porta un grembiule attorno e va là, e le persone le vanno attorno e devono mettere il denaro in questo grembiule, e allora lei lo strofina e si toglie dei capelli da lei e del sangue della loro pene e lo mette su un cappello, lo getta dietro, e si è costretta a guardare dietro, la malattia torna alle persone. Disse: il 30% di loro guarisce. Poi dice che il diavolo non può guarire. Pensai: oh mai. Gli scrisse in risposta e dissi: caro signore, dissi, per me è una cosa strana che un decano di un'università letterana basi la sua teologia sull'esperienza invece della parola di Dio. Vedete, la parola di Dio dice che Satana non può scacciare Satana. quello pone fine alla cosa. Gesù dice così: se Satana dite, allora potreste chiedervi come queste cose siano guarite tramite quello, quella strega. È perché le persone stesse pensano di avvicinarsi a Dio tramite quella strega. E la guarigione si basa sulla fede, non su quanto siete giusti, quanto siete buoni, quanto osservate i comandamenti o qualsiasi cosa sia. È basata solennemente sulla fede. Tutto è possibile per coloro che credono. Vedete? Non è basata su quanto siete buoni. Ho visto delle prostitute venire al palco ed essere guarite all'istante, e una santa donna attraversare il palco e mancarlo. Certo, si basa sulla fede. Se puoi credere, non sulla giustizia. Guardate laggiù in Francia, dove vanno quella reliquia di quella donna. Entrano là nelle sedie a rotelle ed escono camminando. Su nient'altro che pura superstizione, se è qualcosa, spiritismo, per adorare una persona morta. Vedete? E tuttavia sono guariti, perché pensano di avvicinarsi a Dio. Ora, non disprezzando la gente cattolica, sto disprezzando il sistema cattolico, proprio come lo faccio del sistema protestante, vedete, tutte queste cose. Ora, ministri, so che questo farà degli strappi all'interno, ma sto rispondendo alle domande, e voglio che lo comprendiate, vedete. Vi sto solo dicendo la verità dal mio cuore. Cristo davanti a me è al meglio della mia conoscenza, vedete. Sono tutti sistemi, e quei sistemi hanno avvolto le persone, come le persone si uniscono alla metodista, battista, presbiteriana, pentecostale, cattolica, e pensano di avvicinarsi a Dio quando stanno solo passando attraverso un sistema. E Dio a volte lo onora e toglie le loro malattie tramite gli idoli. Ebbene, proprio negli 88 in Africa ottengono guarigione con idoli e così via, vedete? Ma pensano di avvicinarsi a Dio. Pensate che una suora cattolica vada e si unisca all'ordine delle suore cattoliche perché vuole essere una donna cattiva? Si unisce all'ordine delle suore perché vuole essere una brava donna? Un uomo non si unisce alla Chiesa Cattolica solo per essere un uomo cattivo, va là per unirsi per essere un bravo uomo. Voi non dite, ebbene che cos'è? Neppure quegli indiani in India o gli induisti si uniscono all'induismo per essere cattive persone. Quando andai nel tempio dei Jainisti, dove fui intervistato là da quel sacerdote, come un papa seduto su un grande cuscino, i piedi piegati di lui, tenendosi le dita dei piedi, con una tale vista da scrivere qualcosa di comparabile alla scrittura del 23° Salmo, ad occhio nudo su un pezzo di acciaio che era molto meno di un quarto di pollice. Ora, scriverlo va oltre il ragionamento umano. E lui lo incise là, sopra, ad occhio nudo, ed era un uomo di 40 anni o più, vedete? Ebbene, certo, voi state proprio qua attorno, siete solo a metodisti, battisti, presbiteriani, una volta dovreste uscire e andare nei campi di missione. Trovate cose che vi aprono gli occhi, vedete? Ora, pensate che tutte quelle sorelle sedute là attorno non cucineranno nemmeno, non mangeranno, devono supplicare per tutto quello che ottengono. Loro fanno dei piccoli stracci con le mani per spazzare via le formiche e altro la strada, perché credono nella reincarnazione, potrebbero pestare su un loro parente. Non pesteranno le formiche, non uccideranno mosche né altro, non sterilizzeranno neanche il bisturi per operare un uomo, un dito, e lasceranno morire l'uomo perché uccideranno un germe, potrebbe essere qualcuno dei loro familiari che ritorna, vedete? Continuate a migliorare, alla fine diventate un essere umano migliore, seguendo così, finché diventate un Dio, proprio avanti, ruotando, migliorando sempre. Ora non lo fanno per essere cattive persone, lo fanno con sincerità. Ma vedete, c'è una via che sembra giusta all'uomo. C'è solo una cosa, gente, che so dirvi come classe stamattina su queste domande: è la parola. La parola di Dio. Poi credete che Gesù Cristo è quella parola, e quella parola è fatta carne ora fra noi, adempiendo esattamente quello che Egli disse che avrebbe fatto in quest'epoca. Bene. Ora, ecco come li riconoscerete: non dalla loro chiesa, dal loro credo, non dal loro segno, non dalle denominazioni, non da alcuna guarigione, non da alcuna cosa, ma dalla parola. Vedete? Matteo 24:26, seguente, parla di una stanza segreta e nei luoghi deserti. Cosa significa questo? Significa che ci saranno degli anticristi contro l'unzione e così via. E cos'è anti? Anti è contro. Saranno queste cose, queste stesse creature contro la parola, e saranno nel deserto, nelle stanze segrete. Allora gli disse: non seguitelo, statene lontani. Vedete? Ora, la quarta domanda, Matteo 24:28, la persona continua a procedere, non l'hanno firmato? Sì, l'hanno fatto, non chiedo perdono, non dirò il loro nome perché non è necessario, vedete? Matteo 24:28, perciò che dovunque sarà il carname, qui vi si radunaranno le aquile. Chi è il carname e chi sono le aquile? Ora è una buona domanda. Niente di sbagliato in questo. Cos'è il carname? Il carname è quello di cui si cibano le aquile. Ora, nella Bibbia, un'aquila è considerata un profeta. Un profeta è l'aquila. Dio chiama se stesso un'aquila e noi siamo aquilotti, allora i credenti, vedete? Ma cos'è il carname di cui si cibano? È la parola. Ovunque sia la parola, la vera natura dell'uccello si mostrerà. Vedete? Un'aquila che vuole carne fresca deve avere carne fresca, non è un bozzago, vedete, è un'aquila. Non potete dargli roba denominazionale, deve avere cibo d'aquila. E la carne più fresca, non quello che fece Mosè, non quello che fece qualcun altro, non quello che Sankey, Finney, Knox, Calvino, ma proprio ora, la carne che viene uccisa per questo giorno, ed è la parte di Cristo che è morta per confermare questa parola. Ecco di cosa ci cibano. Lo farate? Vedete? Non quello che fece Noè, quello che fece Mosè, sono esempi, lo vediamo e leggiamo quello che fecero, ma è quello che egli promise di fare ora. Egli era la parola, l'ha in passato, quello era carname per quel giorno. Il giorno di Wesley era un carname per quel giorno, il giorno di Lutero era un carname per quel giorno, ma non vanno tanto indietro, quello è già contaminato, quello che rimaneva doveva essere arso anche della comunione, non lasciarlo per la generazione seguente. La Bibbia disse che quando prendono la comunione, quello che ne rimane, non lasciatelo neppure fino alla mattina, bruciatelo. Quindi riferirsi dietro a quello? No, Signore. Oggi abbiamo cibo fresco. È la parola promessa per quest'ora, resa manifesta in quest'ora. Ecco dove sono le aquile, dove è il carname. Possiamo rimanere a lungo su quello, ma sono certo che comprendete quello che intendo. Bene, quinta domanda. La sposa sarà radunata in un unico luogo a rapimento e sarà all'ovest? No, non deve essere là. Sì, la sposa sarà riunita in un unico luogo, è vero, ma non fino alla resurrezione. Vedete? Perché noi viventi che rimaniamo fino alla venuta del Signore, Efesini oppure Seconda Tessalonicesi, il quinto capitolo credo sia, noi viventi quali saremo rimasti alla venuta del Signore non precederemo o ostacoleremo quelli che si sono addormentati universalmente, perché la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo risusciteranno e saremo afferrati insieme con loro per incontrare il Signore nell'aria. Quindi la sposa sarà tutta insieme quando andrà ad incontrare il Signore. Vedete? Sarà insieme, ma non significa necessariamente che noi dovranno tutti essere posti in un unico posto così, perché la sposa dorme nella polvere della terra in tutto il mondo, dall'Artico ai tropici e dall'est all'ovest, dal nord al sud. Gesù disse, quando il figlio dell'uomo apparirà, ebbene disse, sarà come la luce che splende dall'est fino all'ovest. L'intera cosa, ci sarà una resurrezione, un rapimento ed essa se ne andrà. E prima ancora che essa salga ad incontrare Lui, osservate la saggezza del Signore. Ora diciamo per esempio, prendendo questo, sto dicendo questo tramite pensieri di grazia e fede nella parola. Poiché dico noi, mettendo me stesso insieme a tutti voi, e io e con l'intero corpo di Cristo universalmente, io sono, lo credo. Quando dico noi, allora intendo per grazia, io lo credo. Per grazia credo nella sua grazia, che saremo fra quelle persone che saranno afferrate in alto. Ora, è la prima cosa che avviene quando saremo risorti, quelli che sono viventi rimarranno proprio, la resurrezione inizierà prima. La resurrezione di coloro che dormono. Ci sarà un tempo di risveglio. E coloro che dormono ora nella polvere, non coloro che dormono nel peccato perché loro continuano proprio a dormire, non si svegliano per altri mille anni, ma coloro che sono addormentati nella polvere saranno prima svegliati. E loro, questi corpi corruttibili, rivestiranno l'incorruttibilità nella grazia rapitrice del Signore. E poi ci riuniremo tutti insieme. E quando inizieranno a riunirsi, allora noi viventi che restiamo saremo trasformati. questi corpi mortali non vedranno la morte, ma proprio all'improvviso verrà su di noi come un soffio e sarete trasformati, sarete ritornati come fu per Abramo, da un uomo vecchio a un giovane, da una donna vecchia a una giovane. Cosa sarà questo improvviso cambiamento? E dopo un po' voi viaggerete come un pensiero e allora potrete vedere coloro che sono già risorti. Oh, che ora! Allora saremo riuniti con loro e poi saremo afferrati insieme per incontrare il Signore nell'aria. Non è necessario. Se vostro zio è sepolto nel Kentucky meridionale, dovrà essere portato su in Indiana, o sepolto in Indiana, dovrà essere portato nel Kentucky meridionale. Non importa dove si trovi. Quelli che sono morti nel mare risorgeranno dal mare. Coloro che furono distrutti in quell'arena e divorati dai leoni, coloro che furono gettati nei fornaci ardenti e non rimasero neanche le ossa o la polvere, risorgeranno comunque. Che fossero a Roma o l'arena a Roma, o che fossero nelle giungle tropicali del sud o nelle regioni ghiacciate del nord, e si risorgeranno dai morti e saranno cambiati e rialzati, e i viventi saranno cambiati in un momento, un batter d'occhio, e saremo afferrati insieme. Guardate i missionari che morirono laggiù nei campi di Africa. Guardate coloro che sono morti lassù nelle regioni ghiacciate del nord. Guardate quelli che morirono nell'arena in tutto il mondo, in Congo e tutto attorno al mondo. Sono morti dappertutto, in Cina, Giappone, in tutto il mondo. E la venuta del Signore sarà universale, lo sarà questo rapimento. Osservate il cambiamento: due saranno in un letto, ne prenderò uno e lascerò l'altro. Lo stesso momento, due saranno nel campo, ne prenderò uno e lascerò l'altro. Uno dalla parte buia della terra e uno dalla parte illuminata della terra, vedete? Sarà un rapimento universale, sì, la Chiesa sarà tutta insieme, ma dopo che la resurrezione e il rapimento saranno avvenuti. Ora, se non la vedete in quel modo, ebbene, ora, ma tutto bene, non sto parlando esattamente quando lo stiamo registrando, vedete? Potrebbero esserci altri ministri che non sono d'accordo con quello va bene. Caro fratello Branham, la mia domanda è sul battesimo. Una persona, quando è salvata? Ho sentito che era quando una persona credeva. Alcuni dicono che quando si riceve lo Spirito Santo si è salvati. Anche se non si è stati battezzati in acqua, come nel caso di Cornelio in Atti 10:47. Alcuni dicono che Paolo fu salvato sulla via di Damasco. Ma in Atti 22:16 dice che tre giorni dopo aveva ancora i suoi peccati. Una persona può essere battezzata nello Spirito Santo come fu Cornelio e avere ancora peccati? Dato che non aveva avuto il battesimo in acqua, oppure il passaggio di una persona al cielo non avviene finché non ha avuto il battesimo in acqua, anche se ha lo Spirito Santo? Ora, mio prezioso amico, ora, questo fratello firma il suo nome, non lo conosco, ma firma il suo nome, ma io non chiamerò i nomi perché non è necessario, perché lo riceveranno altre persone, diranno, ebbene, io non sono d'accordo con te su questo e quello, e non chiamerò nessun nome. La maggior parte di queste sono firmate, ma è solo per me, vedete? Le sto mettendo di nuovo qui dentro in modo da tenerle, quindi è solo una scritta blu, parte di essa è battuta avanti in diversi modi. Ora, la prima domanda qui era, quando si è salvati? E la seguente è questa: possono essere rimessi i peccati al di fuori del battesimo in acqua? Perché Cornelio aveva ricevuto lo Spirito Santo, lui e la sua casa, e non era ancora stato battezzato in acqua. E Paolo non aveva, dopo aver incontrato la sua esperienza sulla via di Damasco, anche lui aveva ancora i suoi peccati addosso finché non fu battezzato, perché disse, ho letto di nuovo tutte queste scritture per essere certo. E così fu, lui disse, alzati e vai subito ad essere battezzato, invocando il nome del Signore, sii battezzato facendoti perdonare i peccati rimessi, e invoca il nome del Signore. E poi il battesimo dello Spirito Santo è, la persona può essere battezzata con esso e avere ancora i peccati e non essere battezzata in acqua. Il passaggio di una persona al cielo è assicurato quando è battezzata, sebbene abbia lo Spirito Santo, tuttavia devono essere battezzati in acqua prima che venga assicurato il loro passaggio in cielo. Ora io non lo conosco questo fratello, ed è una domanda molto buona e intelligente, e ci si dovrebbe occupare a lungo, perché è importante sapere queste cose. Vedete? Ora io credo piuttosto che il fratello possa dirmi, o stia cercando di farmi dire, o forse ci crede, non lo so, e qualcosa che penso sia appena un po' contrario alla vera reale fede nella parola. Io questo suona come se il fratello dicesse: ora che va bene fratello, potresti essere seduto qui e va bene, io penso sia una buona, sono così felice che tu l'abbia messa qui. Ora vedi, ma non credo nell'essere battezzato in acqua alla rigenerazione, vedi? Perché quando lo si fa, quello omette il sangue, vedi? Sei battezzato in acqua per mostrare che la rigenerazione è avvenuta, vedi? Quello è solo un esterno, un simbolo della rigenerazione. L'intera cosa poggia interamente sulla predestinazione, vedi? Ma non sappiamo chi sia e chi non lo sia, quindi predichiamo il Vangelo. Per fede proseguiamo proprio a predicare. Ma sulla rigenerazione ora, ecco dove differisco con i fratelli unitari. E voi fratelli unitari che ascoltate questo nastro, vi domando se carezza nel vostro ufficio o alla vostra casa, o fra voi che siete persone unitarie. Non comprendetemi male ora, che io solo perché non siamo d'accordo, io e mia moglie non siamo d'accordo, non lo siamo di certo, le dico che la amo e lei dice che non ci crede. Sì. Quindi poi possiamo di certo non essere d'accordo, ma vi dico, di certo stiamo bene insieme. Ora, notate, forse non le mostro abbastanza segni di farlo, ma sono fuori a predicare, poi entro a casa e prendo la canna da pesca e vado a pescare, vedete, ma in fondo al mio cuore l'amo, devo solo rimanere lontano da lei, ecco tutto. Ora, notate, in questo, ora, se non siamo d'accordo va bene, ma vedete, l'acqua non rimette i peccati, è una risposta alla buona coscienza. Ora, credo che il motivo per cui Paolo dovete essere battezzato là è perché ufficialmente ed è essenziale nella Bibbia essere battezzati. Perché, allora, torno proprio a questo, quando il ladro era appeso alla croce, e morì senza essere battezzato e tutto, e tuttavia con una promessa che Gesù lo avrebbe incontrato in paradiso quel giorno, in paradiso, non nelle regioni dei perduti, perché era la prima volta che gli veniva presentata l'opportunità. E credo che le stesse condizioni erano con quei cuori alla casa di Cornelio, quando ricevettero la parola di Dio con gioia, e lo Spirito Santo è quella parola vivificata, ed essa era stata vivificata a loro. Ecco perché lo Spirito Santo iniziò a parlare in altre lingue e profetizzare. Erano i cuori ricettivi delle persone in cui scese la parola, vedendo tutto soprannaturale. Ecco cosa mi incuriosisce oggi, in quest'ora in cui viviamo. Dopo che quel mucchio di romani aveva i greci come erano, avevano appena visto la manifestazione di una visione resa certa, lo Spirito Santo allarmò a tal punto i loro cuori che mentre Pietro ancora diceva queste parole, lo Spirito Santo scese su di loro, vedete? Proprio come, vedete, come Cornelio disse, andate a chiamare, era un centurione e centuria viene da cento, comandava 100 uomini, era un centurione romano e lui aveva visto una visione mentre pregava e venne da lui un angelo, era un bravo uomo, disse scendi a Gioppa, un certo Simone, un taverniere e c'è uno chiamato Simon Pietro e sopra lo troverai là ed egli verrà da te con le parole. Ebbene, pensò che la visione fosse così reale, avrei potuto dormire, stavo guardando proprio l'angelo. Così inviò dei suoi soldati fedeli. E mentre erano là, Dio preparava questo apostolo dall'altra capo della linea e gli disse, ora alzati, disse, venendo che era sul tetto della casa aspettando che la signora Simone preparasse la cena. E mentre era lassù, l'apostolo aveva avuto fame, probabilmente aveva camminato attraverso i deserti, era sdraiato lassù sulla casa, appena prima diceva sul tetto della casa, come è usanza, fanno ancora la stessa cosa, si sdraiano sul tetto e scendono da una scala e a volte dei gradini e altri giù dal tetto, siedono lassù nella frescura della sera, ma l'apostolo si addormentò. E mentre era addormentato, andò oltre il sonno in una trance. E poi vide un lenzuolo scendere con ogni cosa impura in esso, e sentì una voce che disse: alzati, uccidi e mangia. E disse: non sia così, Signore, non è mai entrato nulla di impuro nella mia bocca. Ora vedete, ecco una visione, ora osservate. Quello doveva essere interpretato. Ora sembrava che Pietro avesse fatto un viaggio di caccia, avesse trovato qualche tipo di animale che non aveva mai mangiato prima e cercasse di mangiarlo. E disse: non sia così, Signore, io non ho mai fatto entrare nulla di impuro nelle mie labbra. E gli disse: non chiamare impuro quello che io rendo impuro, quello che io rendo puro. Disse: alzati, ci sono degli uomini alla porta che per te, vai, non dubitare nulla. Allo stesso tempo stavano bussando alla porta. Ora vedete, e poi quando trovò quest'uomo, questi soldati fedeli, proprio secondo la visione, ed ecco di tornare con lo stesso uomo che Dio aveva detto nella visione, una persona sconosciuta, solo un piccolo pescatore sconosciuto. Ma in quel piccolo gruppo era così significativo che egli avesse trovato questo piccolo pescatore, ed eccolo quassù, che ora entra nella casa, lo stesso luogo dove vide la visione. Cornelio aveva radunato insieme tutte le persone, aveva detto bene, proprio esattamente nel modo in cui l'ho visto. E poi Pietro si alzò e iniziò a parlare come avevano ricevuto lo Spirito Santo, e mentre ancora parlava, avevano visto tutto ciò perfettamente secondo una sola visione, un gruppo di persone che erano gentili, che videro una visione manifestata e udirono la parola della verità su come avrebbero ricevuto vita, e lo Spirito Santo scese su di loro prima ancora che fossero battezzati. Cosa dovrebbe fare a questo tabernacolo stamattina? Malati, afflitti, ciechi, sordi, muti, il peccatore, tutto. Pensate solo, da decine di migliaia di cose, mai una volta ha mancato di uno iota. Ebbene, dovrebbe infiammare i nostri cuori.
Alleluia.
Ora, egli ancora, mentre ancora diceva queste parole, lo Spirito Santo scese. Allora Pietro disse: possiamo proibire l'acqua, vedendo che questi hanno già ricevuto lo Spirito Santo come noi? Credo che i loro peccati fossero già andati via, perché lo Spirito Santo non sarebbe entrato, ed egli non sarebbe entrato se non fosse stato un vaso predestinato. Egli sapeva che avrebbero seguito, egli sapeva, credo che Paolo, il motivo per cui dovette essere battezzato ancora fu che egli aveva perseguitato i cristiani, e così. Ed egli, Dio sapeva, perché egli disse: l'ho scelto, e gli disse ad Anania il profeta. Quando egli sapeva che Saulo era laggiù in una stanza, faccia nerita e occhi oscurati, e aveva pregato così tanto e tutto polvere su di lui, e fu accecato dalla colonna di fuoco che gli apparve lungo la strada, ed egli disse: l'ho scelto come vaso per i gentili. Dio sapeva che Anania sarebbe stato in grado di battezzarlo nel nome di Gesù Cristo nel fiume Damasco 3 giorni dopo, ma credo che i suoi peccati fossero già rimessi, ma dovette farlo per mostrarlo al mondo. E credo che sia il motivo per cui dobbiamo essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. E credo che il seme predestinato lo vedrà, e solo loro lo vedranno. Ora, fratelli della fede trinitaria, non vi sto scaricando da parte, mio caro fratello, sto solo rispondendo a domande, sto solo dando i miei veri pensieri in merito. Questo nastro un giorno potrebbe finire in Africa. Credo che siamo all'ombra della sua venuta, lo crediamo tutti. Ho degli amici preziosi, i Duplessis e i Schumanns e gli Jäger e quei bravi fratelli in Sudafrica, ma c'è sempre stato qualcuno che proprio spicca nella vita di un uomo. E di tutti gli uomini che e li amo tanto caramente quanto amo questo fratello, tanto caramente. Ma il fratello Jackson e sua moglie hanno sempre spiccato nella mia vita. Io proprio non potevo comprenderlo, e lì spiccava. Ora c'è Justus, Duplessis, amico intimo, e ho così tanti di quei bravi fratelli e sorelle africane. Ebbene, perché il fratello Jackson e sua moglie spiccavano così per me? Perché era un cacciatore? No. Perché ho molti buoni amici cacciatori laggiù. Ma perché spiccava? E perché? Se solo sapesse il segreto dietro tutto questo. ma non dico alle persone tutti i segreti che conosco. Ebbene, perché fu nella stessa ora in cui il Signore disse contatta Sidney Jackson in Sudafrica, il Signore parlò a Sidney Jackson di venire qui? Domenica scorsa lui e sua moglie sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, proprio qui nel tempo oscuro. Vedete? Predestinato alla causa. Vedete? Ora credo che siete salvati accettando Gesù Cristo. E il battesimo in acqua è un'espressione esteriore per mostrare che qualcosa all'interno è avvenuto, perché l'acqua non ha virtù, è solo un simbolo. E credo che siate salvati quando voi... Ora, ci sono molte persone, lasciate che lo chiarisca per il fratello, ci sono molte persone che sono, dicono di essere salvate, molte sono battezzate nel nome di Gesù, molte parlano in lingue e hanno ogni tipo di segni dello Spirito Santo e ancora non sono neanche salvate. È così. Molti verranno a me quel giorno e diranno: Signore, non ho io profetizzato nel tuo nome? Predicatore. Non ho scacciato demoni nel tuo nome e fatto grandi opere potenti? E lì dirà: dipartitevi da me, voi operatori di iniquità. Non vi conobbi già mai. Vedete? Quindi tutte quelle cose, tuttavia, è Dio. È nelle sue mani. Ma quando lo vedo, dice: ebbene, allora perché richiami le persone per essere ribattezzate? È perché sto seguendo il disegno dal principio. Non possiamo perdere quel piano originale. Ora, prendiamo l'Apostolo Paolo, quando trovò certi discepoli che erano persone meravigliose, credo fossero salvati, e tuttavia non erano stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, sebbene fossero stati battezzati. Atti 19. Paolo passò per le province alte di Efeso, trovò certi discepoli e disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? E gli dissero: non sappiamo in merito allo Spirito Santo, se ci sia uno Spirito Santo. E lui disse: allora come siete stati battezzati? Dissero: siamo stati battezzati. Giovanni ci ha battezzati, lo stesso uomo che ha battezzato Gesù. Quello era un battesimo piuttosto buono. Osservate comunque questo severo apostolo. Disse: ma Giovanni battezzò solo a ravvedimento, non per la remissione dei peccati, perché il sacrificio non era stato ucciso. Battezzati a ciò. E quando lo sentirono questo, furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo e lo Spirito Santo venne su di loro. Ora, cosa fece questo? Mostrò che queste persone che erano predestinate alla vita, appena videro la verità scritturale, camminarono nella verità e ricevettero la ricompensa di un credente. Lo Spirito Santo venne su di loro e parlarono in lingua, profetizzarono, glorificarono Dio. Lo afferrate ora? Vedete, lo fecero dopo aver avuto grande gioia, acclamazione e lode a Dio. Nella Bibbia avevano lassù un predicatore battista e anche lui era battezzato. Dimostrava tramite la Bibbia che Gesù era il Cristo. E le persone avevano grande gioia ed erano proprio così felici di ciò e ancora non avevano lo Spirito Santo. Dovettero essere ribattezzati. E Paolo disse in Galati 1:8: se un angelo del cielo venisse e predicasse qualche altro Vangelo oltre a quello che io ho predicato, sia anatema. Non importa cosa sarebbe. Quindi, sapendo queste cose, forse non lo conoscete, fratelli miei, ma sapendo queste cose, allora sono costretto e obbligato verso Dio a portare avanti il piano della prima fondazione. Perché nessun altro uomo può porre alcun altro fondamento oltre a quello che è già stato posto. Sono gli apostoli e i profeti. I profeti lo predissero e gli apostoli lo adempirono. E noi dobbiamo continuare a portarlo avanti finché l'edificio sarà completato. Ora, allora credo che un uomo è salvato quando crede al Signore Gesù Cristo con tutto il cuore e dal suo cuore, non dalla sua coscienza esteriore ora. Vedete, voi siete una persona, una doppia persona, tre persone in una, anima, corpo e spirito. Ora, credete ai vostri sensi esteriori, la vostra anima, ma la vostra coscienza esteriore, i vostri sensi. Quando siete svegli, in altre parole, state operando con i cinque sensi: vista, gusto, tatto, fatto e udito. Quelli vi furono dati solo per contattare la vostra dimora terrena, e sono, non vi furono dati per contattare la vostra dimora celeste. Ci sono effettivamente sei sensi in un corpo umano, perché egli è il numero 6 nella Bibbia, fu creato il sesto giorno, ed è il numero 6, un uomo lo è, ha la vista, gusto, tatto, fatto, udito e fede. La sua fede stabilisce la destinazione, dove è diretto. Ora, la fede è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono, gustano, toccano, odorano o sentono, ma per fede, quando afferra quella parola, essa lo manda in una dimensione, vedete, che lo rende così reale per lui, al punto che vale tanto quanto l'averlo nella sua mano, e gli sa che avverrà. Ora ecco la stessa cosa in questa domanda qui sul battesimo in acqua, vedete, Dio sapeva che queste persone sarebbero state battezzate nel nome di Gesù Cristo, e Paolo, egli stabilì l'affermazione che nessun uomo, anche un angelo dal cielo, dovrebbe insegnare qualche altra dottrina tranne quella che era stata insegnata a lui. Quindi perciò, se io venissi come predicatore o come ministro, come profeta o qualsiasi cosa potrei mai essere, o anche un angelo che scende, insegnassi qualcosa di contrario a quello che disse questo apostolo e non comandassi alle persone di essere ribattezzate nel nome di Gesù Cristo dalla Bibbia, sarei trovato come falso testimone della cosa che dichiaro di credere. Quindi credo che il modello sia stato stabilito. Ogni persona nella Bibbia fu battezzata nel nome di Gesù Cristo. Mai una sola volta qualcuno è stato mai battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Nessuno è mai stato asperso, furono tutti immersi. Quindi credo che quando siete davvero, per la vostra domanda, fratello, credo che quando Dio conosce il tuo cuore, ci saranno migliaia là che saranno stati battezzati nel nome di Gesù. Scendete proprio come un peccatore asciutto e risalite come uno bagnato, vedete? Ma come il genuino, vero credente, che deve camminare in tutta la fede e la buona coscienza verso Dio, quando lo vedete siete battezzati. Ma credo che sia solo un'espressione esteriore che mostra che un'opera di grazia interiore è stata fatta, proprio come Dio costruì l'arca. Disse Noè: entraci tu e la tua famiglia e i familiari, e ci entrarono. Ora credo che se là non ci fosse stata un'arca, Dio avrebbe lasciato che Noè sedesse su un tronco o camminasse sull'acqua, vedete? Ma egli fece un'arca in modo che ci entrasse, e quello fu il modo di farlo, quella era la via provveduta da Dio. Credo che Dio salva un uomo per grazia. Nel nome di Gesù Cristo, tramite un'espressione esteriore, è la via provveduta da Dio per entrare. Perché furono tutti battezzati in quel modo. Non sto condannando l'altro tizio, ma è solo, penso sia quello. L'acqua non salva un uomo, mostra solo che egli è stato salvato. È un'espressione esteriore. Ora, quello potrebbe non essere giusto, fratello, se non lo è, bene, qualche altra volta lo fermeremo, bene. In Genesi 6:4, dopo il diluvio, da dove vennero i giganti? Eccone una buona, molto buona. Ecco una domanda sensata. Da dove vennero quei giganti? Adamo non era un gigante per quanto ne sappiamo, perché se lo fosse la Bibbia lo direbbe, era solo un uomo comune. Da dove vennero? Ora, questa è una grande disputa. E questa mi è appena stata posta, è su una grande carta scura e ha grandi lettere scure su un pezzo di carta bianca. Ora, questi giganti, credo fosse uno, qualcuno qui non molto potrebbe essere stato Giuseppe Flavio, non lo sto dicendo questo ora, fratelli ministri, che fosse Giuseppe Flavio, ma mi sembra che potrebbe essere stato lui o il dottor Scofield, uno di loro, che disse che questi giganti che erano sulla terra erano effettivamente degli spiriti caduti da Dio che ascoltarono la storia di Satana, come egli la raccontò nel cielo, e fu Michele cercando di far guerra a Michele in cielo e fu cacciato. Perciò questi figli di Dio videro le figlie dell'uomo, e che questi giganti erano sulla terra a quel tempo e si introdussero in carne umana. Se lo fate, rendete Satana un creatore. Non potete farlo. È stessa cosa del dottor Smith sugli avventisti del settimo giorno riguardo alla capra sacrificale. Disse che una capra era, uccidevano due capre il giorno del sacrificio, il giorno dell'espiazione, e una capra veniva uccisa e l'altra liberata. E poi gli disse che la capra uccisa rappresentava Gesù, il nostro portatore del peccato che morì, ma la capra che fu liberata rappresentava il diavolo che porta i nostri peccati e se ne va nell'eternità con ciò. Ora vedete, qualsiasi, secondo me, se questo ritornerà mai al fratello avventista, non sto dicendo niente di questo grand'uomo, il dottor Smith. Oh, era un cristiano scaltro, intelligente, fine, acculturato, un credente. Ma secondo me non ha senso. Quando lo fate, state allora sacrificando al diavolo. Rappresentano entrambi la morte, sepoltura e risurrezione di Cristo. Egli morì anche per i nostri peccati e portò lontano i nostri peccati. Entrambi erano Cristo. Quindi i giganti non vennero mai nell'introdursi dentro. Questi giganti erano i figli di Caino, il cui padre era il serpente, che sembra sotto ogni aspetto come un uomo, ma era un individuo grande, enorme, più grande di un uomo. Ed ecco da dove vennero questi giganti, perché erano figli di Caino, perché erano cananei, nella terra di Canaan, da dove vennero, ed ecco dove andò Caino. Quello era, vedete, quello dimostra anche la progenie del serpente, era una razza di persone totalmente diversa. Quella era la progenie del serpente, vedete? Ora quella domanda della progenie del serpente è qui dentro, quindi noi la prenderemo, voglio che lo ricordiate, vedete? Ora, solo per dare questo contesto, vedete, erano cananei, questi giganti, ed erano figli di Caino, che era il figlio del serpente, e il serpente era un uomo gigante, grande, un individuo enorme, niente affatto un rettile. Bello. Era il più astuto di tutte le bestie del campo. Ed era l'unico, vedete, i geni da un animale in una donna non si riprodurranno affatto. L'hanno provato del continuo, non è fertile per lo sperma della donna. E ora non possono trovarlo, prendete uno scimpanzé, è la cosa più vicina all'uomo che possono trovare, o il gorilla, o alcuni di quelli vicini all'uomo, come Dio nella sua grande evoluzione iniziò a fare il pesce, poi fece gli uccelli, poi fece altre cose, animali, e continuarono a salire finché ne arrivò uno per essere uno scimpanzé, fino alla scimmia, fino al gorilla, e poi alla forma del serpente, e poi dal serpente all'uomo. E l'umanità ha provato a cercare la scienza cercando di trovare ossa, quello che fosse questo grande animale che era prossimo all'essere umano, e l'essere umano è un animale, l'uomo, la parte di carne è carne animale, lo sappiamo, siamo dei mammiferi, che sono degli animali a sangue caldo, lo sappiamo, ma cosa fa la differenza? L'animale non ha quell'anima interiore, ma l'umano ce l'ha, non riconosce il bene dal male. Una piccola cagna non sa di dover indossare un vestito, e non credo che indosserebbe dei pantaloncini se lei comprendesse, neppure una scrofa, ma è una razza umana decaduta, vedete? Ora ecco da dove viene, ecco da dove vennero questi giganti, erano i figli del serpente. E capite, quando vide Eva in questa condizione, egli, Satana entrò in lui e fece in modo che lui, vedete, Adamo non aveva ancora scoperto, io non so come usare queste parole, andrebbe bene qui a tutti voi, ma qualcuno lo critica tanto, sapete, stanno sempre cercando di trovare qualcosa, ma vedete, Adamo non aveva mai conosciuto Eva, sua moglie, non era mai arrivato a quel punto, e Satana arrivò la prima, vedete, e poi quando diventò gravida, allora la conobbe. Arriveremo a questa prossima domanda, o una di queste domande, non so dove si trovi, non, l'ho appena vista qui dentro, ora, ma ecco dove vennero i giganti. Caro fratello Branham, saranno salvati tutti i figli e le figlie di veri credenti nati di nuovo? No, fratello, no, di certo non lo saranno, vedete, come io, come ho copiato David Duplessis su questa affermazione: Dio non ha dei nipoti, vedete, solo figli e figlie, vedete, dovranno nascere proprio esattamente come sono nati nello spirito di loro padre e madre, vedete, ecco cosa rende un uomo una nuova persona, perché è nato di nuovo, rinato, la sua prima nascita lo porta come un uomo naturale sulla terra, la seconda nascita lo porta come un uomo spirituale nel cielo, vedete, lo cambia, la sua anima, non la sua coscienza esteriore, il suo essere esteriore, i suoi sensi, sente ancora, annusa, assaggia, ascolta, ma le sue parti interiori, i suoi desideri, quello che lo motiva, è stato cambiato verso Dio, vedete? Ora ricorda, l'unico modo in cui potrebbe avvenire sarebbe questa, proprio come fu ai tempi del centurione romano. Paolo disse al romano, lui e Sila, quando voleva estrarre la spada e uccidersi perché Dio aveva scosso la prigione con terremoto, disse: non farti alcun male, vedi che siamo tutti qui, alzati. E non sapeva cosa fare, voleva sapere cosa potesse fare. Lui disse: alzati, sii battezzato, invoca il nome del Signore e tu e la tua casa sarete salvati. Vedete, in altre parole, credi al Signore Gesù Cristo, tu e la tua casa sarete salvati. Ora come? Se la vostra casa crede nello stesso modo in cui credete voi, vedete, pregate e affidate i vostri figli a Dio e tenetevi a Dio, credendo che saranno salvati. Ho appena attraversato l'esperienza con la mia Rebecca, vedete, affidatelo proprio a Dio. Quando lei è diventata una piccola teenager e andava con qualche ragazza, quando siamo andati la prima volta correndo a casa di una ragazza prendendo lezioni di musica, e questa ragazza un giorno passava vicino ed ecco questa ragazza suonava il piano, a suonare rock and roll. Ebbene, quello fu proprio abbastanza per me, quando le dissi di stare lontano da me. E allora le disse: ebbene, l'unico luogo che ho per imparare la musica, sapete come diventa vicino? E disse: ogni ragazzo deve attraversarlo, in pratica ognuno attraversa quell'età. L'avete fatto voi, l'ho fatto io, e dobbiamo pensare ai loro pensieri. Quindi allora, alcuni giorni dopo, quella sua madre la riprovò proprio qualcosa e fu insolente con lei. Ora, quello non è fatto, Rebecca. Partì e sbatté la porta e quasi buttò giù le cose dal muro, andò a scuola. Ora, avrei dovuto all'apparenza proprio togliermi la cintura e seguirla fuori in giardino e portarla indietro con lividi attorno a lei, vedete? Ma pensai: aspetta un minuto, devo fare pensieri di diciottenni, vedete? Ora dissi: mamma, so che lei iniziò a piangere, me dissi: so che hai fatto tutto quello che puoi fare, io ho fatto tutto quello che posso fare. Ora, se è fuori dalla nostra portata, dobbiamo fare il prossimo passo. Come la signora ha scritto leggermente l'altro giorno, è una di queste domande, ha detto: fratello Branham, tu non sei il Messia, vero? Ho detto: no, signora. Lei ha detto: crediamo che tu sia il nostro pastore, ma ci indirizzi sempre verso il grande pastore. E ho pensato: è giusto, è giusto. Vedete, dissi: bene, guarda, cara, ora devi ascoltarmi, per quanto che ti è difficile fare questo, sono tuo marito, ma le persone guidano tutte le nazioni lì dintorni solo per alcune parole di consiglio. Ora, se tu le ho parlato l'altro giorno, lei proprio si è allontanata da me, ora Becky non l'ha mai fatto. Vedete, quando sua madre disse qualcosa in merito, sbatte la porta e disse: aspetta che sia qui e faccia una carta in apparati per tutta la vita, e boom, scosse la porta e uscì. Quello era il diavolo. Mi ricordo i primi 2 anni della vita, lei piangeva, andavamo in un ristorante e mangiavamo, camminavo per strada con lei mentre Meda piangeva, poi lei camminava mentre io mangiavo, proprio piangeva e piangeva. Un giorno passò in Canada, piansi tutta la notte, non potevo riposarmi, tutto stavo là, e ora qualcosa mi disse: è il diavolo che sta mirando il tuo ministero. Dissi: dammi quella bambina. Dissi: Satana, nel nome di Gesù Cristo, togliele le mani di dosso. E si fermò proprio allora e non piasse più. È la bambina più tranquilla che ho. Da quello stesso momento se ne andò. Dovete prendere dovete averlo in voi però prima di poterlo fare. E allora quando lei, e allora quello iniziò, quello e presi Meda, cioè, per secondo me dissi: Meda, lascia perdere, io e mia figlia. Dissi: non è anche la mia? Sì. Se stamattina fosse morente, la affideresti a Dio per la sua destinazione eterna, perché non possiamo affidarla a Dio ora per il suo cammino terreno? E lei disse: ebbene, è mia figlia. E dissi: è anche la mia. Dissi: ora puoi prendere il tuo. Io non le dirò nulla. Dissi: non ho detto quello. Smetteremo di sgridarla, consideriamo soltanto. Ha bisogno di un'amica, e tu sei quella che deve essere la sua amica. Tu e Dio siamo i suoi genitori. Questi ragazzi oggi hanno bisogno di un amico. Se avessero una madre e una padre che rimanessero a casa e si prendessero cura di loro invece di essere qui fuori in un bar per andare in giro tutta la notte e cose del genere, non avremmo delinquenza giovanile. Vedete, sono allontanati dalla Bibbia, sono andati tutti andati in chiesa, hanno fatto dei giochi di banco e cose del genere. Vedete, stanno cercando di uccidere come il terreno di Satana a Hollywood. Non potreste mai portare Hollywood nella chiesa, dovete, voglio dire, portare la chiesa a Hollywood, dovete portare Hollywood sui vostri terreni, vedete, non andate sui loro terreni, lasciate che vengano loro qui. abbiamo qualcosa di cui loro non sanno nulla. Quindi ci girochiamo là e la affidiamo a Dio. Disse ciò che ha 18 anni, li avrà fra pochi giorni, e lei è una ragazza di quell'età, penserà ai fidanzati, e l'abbiamo tenuta dentro e disse: non ho mai voluto vederla sposata, voglio metterla qui nell'ufficio per parlare, però voglio vederla riempita con lo spirito e vivere così. E lei: bene, lo volevamo tutti. Lei disse: bene, non possiamo farlo. Disse lei: proprio non ascolterà. Disse: aspetta un minuto, l'abbiamo cresciuta in ogni modo possibile, ora mettiamola nelle mani di Dio, affidiamola. E dici: poi quando farà qualcosa di vecchio, cara, la mamma non vuole che tu lo faccia, ma sono tua amica, ti starò vicina, vedi. Fale sapere che la ami, troverà qualcuno che la amerà, e potrebbe essere la donna sbagliata. Vedete, dici: sì, tu la donna che ama. Disse: cara, quello sono piuttosto crudo, ma le persone vengono dappertutto e si pongono in colloquio personali altri, che sono così abituati, siamo abituati l'uno all'altro perché siamo marito e moglie, ma non lo lasciamo mai venire. Devi ricordare che questo è il nome del Signore. Così lei disse: bene, ci ginocchiamo e la affidiamo a Dio, diciamo che l'avremmo lasciata andare. Quel pomeriggio entrò e disse: ebbene, immagino che tu sia ancora dicendo che non andrò là. Ma ella disse: no, non ho mai detto niente. Disse: sai, la mamma non vuole che tu lo faccia, e sai che quasi ucciso tuo papà quando ti ha sentito suonare lassù quella musica boogie woogie, qualsiasi cosa fosse, da quella ragazza. Disse: non voleva che tu lo facessi, e non vogliamo che tu lo faccia, perché l'abbiamo solo affidato al Signore, vogliamo sapere che ti amiamo, qualsiasi cosa tu faccia, ti amiamo comunque. E gridò e disse: ci andrò comunque. Disse: bene. E proseguì e disse: bene, la cena sarà pronta quando tornerai. Non ci andò mai. No, non c'è mai andata da allora. Vedete, poco dopo questo ha incontrato George, e George è un cristiano. Quello poi ha messo fine alla cosa. Stava cercando di dirmi alla signora Wood, e a proposito di ciò l'altro giorno disse: oh, sono diventato terribilmente sfrenato. Disse: papà e mamma mi hanno affidato al Signore. Disse: terribilmente sfrenata, ma quello era sfrenato per noi, non vogliamo diventare più sfrenati di quello, vedete, proprio lasciatelo andare così. Fratello Branham, che ne pensi della nostra... Oh, ricordo di aver letto questa, non ero... l'avrei tenuta per più tardi, ma immagino potrei anche leggerla. La scrittura è di una donna, deve essere da Kentucky, perché ha un francobollo del Cosmos Portland Salmon. Fratello Branham, cosa ne pensi delle nostre sorelle in chiesa che indossano vestiti così corti? Non rovina la nostra testimonianza e dà l'esempio sbagliato alle nostre giovani in questa nostra chiesa? Sembra così vedere una giovane, vedere una donna cresciuta che indossa un vestito così corto che mostra le sue ginocchia quando cammina. Chiunque tu sia, sorella o fratello, chiunque sia, sono d'accordo con te al 100%. È una disgrazia, ma dimmi cosa fare in merito. Lo predico con tutte le mie forze, lo fanno comunque. Quindi è il loro giudizio, perché la parola è stata proclamata. Sì, sono di certo contrario a quei piccoli vestitini e aderenti che sembrano come... Continuo a discutere con le mie figlie, Becky e Sara, non importa quanto siano giovani, io proprio discuto con loro sempre. Penso che indossino anche i loro abiti. Me da prendere da parte Becky ogni giorno in merito a ciò, vestiti, perché i bambini potete aspettarlo dai bambini. Dovete correggerli, ma quando si arriva una donna, là c'è qualcosa di sbagliato, vedete? Non per ferire i sentimenti ora, sto solo rispondendo a delle domande. Mi avete chiesto dal vostro cuore, ve lo sto dicendo dal mio cuore. Se trovate la soluzione, io per favore venite a dirmelo, lo farò di certo se posso fare qualcosa in merito. Come qualcuno mi ha detto l'altro giorno, ha detto: bene, ti dico, fratello Bana, ha detto, ti dico quello che Adamo ed Eva ha detto, era proprio esattamente mangiare una mela. E ho notato che ora l'hanno cambiato, hanno detto che mangiare una cosa, credo sia chiamata un qualcosa, un'albicocca, sì, mangiare un'albicocca, bene, è il tempo che mettono in circolazione di nuovo le albicocche, se li fa comprendere di essere nudi, vedete? Fratello Branham, ho accettato il messaggio di Dio di oggi e anche nostro figlio, e siamo stati entrambi battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Mio marito non ha accettato il messaggio e sta combattendo questo messaggio, e ha influenzato nostro figlio e lo sta portando in una chiesa metodista. Vuole che io vada in chiesa con lui quando non abbiamo il servizio qui al tabernacolo. Sarebbe giusto andare con lui sarebbe meglio che rimanessi fuori da quella denominazione? Ebbene ora, cara sorella, non ha mai firmato, ma forse stai ascoltando la tua domanda, se non lo sai lo sentirai sul nastro, vai con tuo marito, ma non essere partecipe di quello che stanno facendo. Vedi, devi amare tuo marito, e l'amore è quello che lo compie. Sei solo davvero salato, e gli diventerà assetato se c'è qualcosa in lui. Non unirti alla loro denominazione. Lui disse: state lontani da quella denominazione, non unirti. Vai in essa. Se non puoi prendere un'intera pagnotta, prendi metà. Se non puoi prendere metà, ne prendi solo una fetta, vedi? Ma ecco il modo in cui vincerai tuo marito nel fare questo. Non essere arrogante, allora egli saprà di avere tanto amore quanto te, vedi? Ma quando puoi mostrare di avere qualcosa che lui non ha, quello lo renderà assetato di essere come te. La moglie santificata santifica il marito. Quello era solo un consiglio, così io potrei spendere molto tempo su questo, ma vogliamo proprio esaminare quanto è possibile, perché vedo di avere solo circa 22 minuti. Allora, bene, fratello Branham, credo con tutto il mio cuore al messaggio che insegni. Fa fremere la mia anima. Comunque mia moglie e mio figlio non gioiscono nella parola. Non desiderano separarsi da alcune delle abitudini del mondo. Hai detto che dovremmo reclamare le nostre famiglie. Lo trovo difficile da fare, vedendo che non vivono per la parola o nella parola. Qual è la mia strada, Signore? Li reclamo e credo o prego, Padre, la tua volontà sia fatta ed essere soddisfatto dello stato in cui mi trovo. Apprezzerei la tua guida, fratello Branham. Dio ti benedica, fratello o sorella, chiunque tu possa essere. Io li affiderei solo al Signore. Io, vedete, perché tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me. Ora, l'unica cosa da fare per voi, il mio cuore era gonfio di gioia l'altro giorno andando su e giù a trovare questi uomini nel motel. Scesi dal fratello Becker e disse: c'è una cosa ogni domenica da mangiare a tutta la tua congregazione. Quando il Blue Board dà da mangiare a 300 quasi ogni domenica, vedete, uscì qua questo tizio qua, questo gentiluomo qua al Ranch House, un uomo davvero bravo. Lo incontrai e disse: bene, quello era molto buono. Disse: apprezzo che tu abbia tenuto tutta quella roba là fuori, tu dovevi comportarsi male là fuori. Disse: sì, signore, fratello Banner, come fai? Disse: come fai? Vedete, disse: come fai a conoscermi? Disse: ti conosco. Disse: ogni domenica devo mangiare la tua intera congregazione. Bene, voglio dirti qualcosa, sono brave persone. Ora vedete, quello mi ha fatto sentire bene. Siete i miei figli, vedete? Quando siete i miei figli, agiscono bene, sono gentili, quello fa sentire bene, molto bene, papà, vedete? Così comprendete ora. Ora madre, quando sorella mia, se tuo marito vuole che tu vada giù alla chiesa metodista, vai pure. Potresti non ottenere un'intera pagnotta, ma se anche dicono di credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio, credi a quello, perché lo facciamo anche noi. Ora usciranno con altre mise e altro solo, lasciali proseguire, ma mangia quel tanto di pane. E in quello mostra solo la dolcezza nella tua vita e la tua considerazione per altri. E se non ce l'hai, cara sorella, prega finché verrà, in modo che non dovrai invitare qualcosa di artificiale, perché quando lo fai non è reale. Tuo marito può capirlo. Ma tu, quando hai pregato al punto che la tua vita è piena del sale del Salvatore, farà contatto. Se sarò innalzato, attirerò ogni uomo a me. Andrei. Sì, davvero cauto. Non unirti alla loro chiesa, comunque. Per favore, non farlo. Non unirti alla loro chiesa, ma vai avanti. Fratello Branham, ecco una domanda che, in un certo senso, sconcerta molti di noi qui. Uno su certi nastri parli solo dei giudei che verranno salvati dopo che la sposa sarà rapita, e c'è sopra una linea. Per favore, spiega pienamente in merito ai gentili che non andranno nel rapimento. Pensavo avessi detto che i gentili che erano rimasti avrebbero attraversato la tribolazione e avrebbero dato le loro vite come testimonianza di Gesù. Quando egli ritornerà dai gentili ai giudei, quando si rivolgerà dai gentili ai giudei, allora non ci sono più possibilità che i gentili siano salvati, solo i gentili che erano già salvati, ma non hanno ricevuto la loro verità dell'ultimo giorno, andranno nel periodo della tribolazione e poi saranno salvati alla fine. È giusto? Per favore spiega, perché hai detto che nel rapimento ci sarà solo un piccolissimo numero. Che ne è delle persone che hanno creduto nel Signore, credono ora al Signore e il modo, e non credono nel modo in cui tu predichi per questo messaggio del giorno del tempo della fede? Saranno salvate? E poi la sorella firma il suo nome. Ora, domanda molto buona. Ora, in primo luogo, la confusione è se quello che ho detto in merito ai giorni dei gentili che sono conclusi quando la tribolazione, nella tribolazione. Ora, non vedo i gentili nella Bibbia, la sposa gentile, sposa, non la chiesa gentile ora. La chiesa gentile attraverserà il periodo della tribolazione, vedete? Ma non per il loro... Vedete, la sposa è l'eletta. Loro non passano altro che il rapimento, sono proprio cambiati e tolti dal mondo, vedete? Ora lo spiegherò più avanti in una domanda qui, facendolo arrivare da Lutero, e allora vedrete cosa significa la maturazione del corpo, vedete? Ora notate, ora i giudei che sono rimasti sono quelli a cui sarà predicato dai due profeti, Elia e Mosè. Ora, questi sono i miei stessi pensieri, fratelli ministri, nel mio proprio modo in cui sento che lo Spirito Santo me l'ha rivelato. Ora, la cosa seguente che deve avvenire sono i giudei o la sposa eletta, gentile, che viene rapita con il resto dell'eletta sposa gentile che è vissuta lungo le epoche. Sarà portata su nella presenza di Cristo nei cieli. I morti sorgono, quelli che sono viventi e rimangono saranno mutati e saranno presi insieme nell'aria per incontrare il Signore. Poi, perché dopo la cerimonia delle nozze in gloria, Gesù, dopo averci preso su nei cieli, Gesù torna sulla terra e si fa conoscere alla sua gente. Un simbolo come Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e sua moglie. Nessun gentile era presente, nessuno tranne soltanto Giuseppe, quando si fece riconoscere dai suoi fratelli. Ora tutti lo comprendono ora? Lui mandò anche sua moglie nel palazzo, il simbolo che la sposa sarà in gloria nel palazzo in quel tempo. Allora Gesù si farà riconoscere dai giudei, vedete? Dopo la cerimonia delle nozze, i 3 anni e mezzo, e il problema di Giacobbe, quei 3 anni e mezzo alla fine della 70ª settimana di Daniele, il Messia dovrà essere reciso in mezzo al... Ed egli profetizzò 3 anni e mezzo e fu reciso, poi ci furono 3 anni e mezzo rimasti per i profeti, Mosè ed Elia. E poi alla fine dei 70 giorni, come già determinato dalle persone, come disse Daniele, e poi alla fine di quei 70 giorni Gesù si farà riconoscere da loro. Egli è quel principe che doveva venire ai giudei, vedete? Ora, e poi in quel tempo, vedete, la sposa gentile è in cielo e la vergine addormentata, la vergine gentile non viene salvata durante quel tempo, è già stata salvata, ma è stata espulsa dalla sposa. E lei passa proprio attraverso il periodo della tribolazione per il tempo di purificazione, perché ha rigettato Cristo, la parola, come sua purificazione. Allora dovrà soffrire per le sue opere. Ma la sposa, che è diventata la parola, un'espiazione completa è stata fatta da Cristo, perché Egli è la parola. Quel corpo fu lacerato, e quando quel corpo fu lacerato, la sposa era in quel corpo, perché è tutta la parola. Amen. Lo vedete? Quando Gesù soffrì in quel corpo, Egli soffrì perché un uomo e una donna sono una sola persona. Eva fu presa da Adamo. E la Chiesa, cosa avvenne? Dio aprì il fianco di Adamo e da là prese un aiutante, la sposa. E Dio aprì il fianco di Gesù al Calvario e tirò fuori la sposa. Vedete? E quando Gesù morì al Calvario, ricordate, la sposa non fu presa dal corpo finché il corpo non morì. egli era già morto e gli avrebbero spezzato le gambe. Il profeta disse: non ci sarà un osso spezzato. Così tirarono indietro il martello per spezzare una gamba. Un uomo salì con una lancia e la spinse attraverso il suo cuore, e acqua e sangue scaturirono. Egli era già morto. Lei era già redenta nel corpo tramite la sua morte. Quindi non c'è più sofferenza nel periodo della tribolazione per la sposa. Vedete, lei entra, ma la chiesa gentile, che gli crede soltanto e prende i crediti nominazionali e così via, ancora, come ha detto questa povera persona, mio marito e mio figlio amano ancora le cose del mondo e altro, così, vedete, non hanno accettato quella redenzione. Perché quando lo fate, vi purifica automaticamente. Chi è nato da Dio non commette peccato. Non c'è desiderio, niente in lui per le cose del mondo. Gesù disse: chi ama il mondo, cosmos, ora, o le cose del mondo, l'amore di Dio non è neppure in lui. Egli non è innamorato dello sposo. Vedete? Quindi lei deve pagare quella penalità, e no, lei non viene salvata durante quel periodo. Ora viene salvata dalla morte eterna, ma lei dovrà attraversare il periodo della tribolazione per la purificazione. Vedete cosa intendo? Ora quello io credo che concluda la domanda. Vediamo, qui c'è qualcos'altro. Per favore spiega perché hai detto che ci sarà solo un piccolo numero che andrà nel rapimento. Quelli sono questi sulla terra che saranno cambiati. Gesù disse: stretta la porta, angusta la via, ma pochi saranno quelli che la troveranno. Che ne è delle persone che credono al Signore ora e non nel modo in cui predichi tu? Non devono credere a questo, non devono credere al modo in cui io lo predico, vedete? Non dovete credere. Per il messaggio dell'ultimo giorno saranno salvati? Sì, se credono al Signore, vedete? E se loro non sono d'accordo, dicono: non credo che gli sia la parola, non credo che questo sia giusto, non credono al battesimo dello Spirito Santo, quello mostra dove sono diretti, il periodo della tribolazione. Ma coloro che possono accettare la parola nella sua interezza, non io che la predico perché è la Bibbia che dice così, coloro che la accettano sono liberi, perché loro la parola è già stata giudicata. Ora, potrebbe un giudice giusto giudicare un uomo due volte per qualcosa, se la pena è già stata pagata? Se fossi al banco dei pegni e veniste e diceste: lo redimerò, ed entraste e pagaste il prezzo per la mia redenzione, ed è la mia penalità dell'essere nel negozio dei pegni, e voi pagaste la mia redenzione, allora come può il prestatore di supegno reclamarmi ancora, a meno che io non mi svenda di nuovo? Eccomi, quando ho rigettato la pienezza della parola, allora ritorno proprio nel negozio dei pegni, vedete? Poi devo combattere per uscire se posso, ma egli mi ha redento. Bene, spero che quello, sono proprio così tante qui che voglio prendere quello, questa terza tirata, e parla la parola. Sembra del tutto possibile che tu parli la parola e uno sarebbe ristabilito completamente e pienamente, posizionato già interamente per il rapimento nella risurrezione, il figlio dell'uomo. Questo è così, o non lo è? E faresti questo se ti facessero sufficiente pressione, non è vero? Scampate tutte queste cose. C'è una fotocopia. Scampate tutte queste cose e state davanti al figlio dell'uomo, Luca 21:36. Ora, mio caro amico, vedi, ora penso che tu hai fatto una buona affermazione. Sì, signore, ora, sarebbe così, hai detto: fratello Bana, in altre parole, ecco quello che penso, non penso sia apposto, credo che io non sto riferendo quello che hai detto, ma credo di poterlo rendere un po' più chiaro per le persone, vedete? Voi credete a motivo delle parole parlate e altro del genere, di cui le ho parlato, e tutti voi qui siete testimoniati, testimoni degli spogliati di tutte queste cose che sono state fatte, ma avete notato che quello fu dato sovranamente? Non gli chiesi mai: signore, lasciami fare questo, parla queste cose in quel modo, fai queste cose là, non glielo chiesi mai. Egli, tramite la sua volontà divina, venne a me e disse: fai questo. Vedi, non stavo chiedendo nulla in merito. Mosè non chiede mai di scendere in Egitto, ma fu Dio che lo mandò giù in Egitto. Vedete? Ora credo che lo Spirito Santo varrebbe da me e mi direbbe in visione, vai a dire a una certa persona che non sono, stanno cercando di vincere questa certa cosa e non possono farlo, e stanno fumando, bevendo, mentendo, rubando, commettendo adulterio, qualsiasi cosa possa essere, oppure hanno spirito di lussuria, e tu vai proprio là e dici, tu spirito, esci da là, io libero questo prigioniero. Avverrebbe assolutamente. Sì, di certo, quello lo farebbe, di certo, avverrebbe. Ma ora, sulla mia propria presunzione, ora presumere significa avventurarsi senza autorità, vedete? Scendo là per aiutare questa persona, sto solo presumendo che andrà tutto bene, vedete? Allora non lo so, posso invocare su di loro il nome del Signore, posso pregare per loro, fare quello che voglio. Se facessi secondo la mia idea stamattina, io ho appena avuto un colloquio con questa piccola signora seduta qui in questa sede dell'hotel, per venire oggi in questa riunione ho dovuto far venire i vigili del fuoco per farla uscire dalla casa a Chicago, e le persone dall'altra parte della strada non vengono alla riunione, vedete? Cosa farei io? Se fosse il mio potere, io ho l'autorità per farlo, ma devo aspettare gli ordini di farlo, vedete? Ho l'autorità da Dio per farlo, ma ora quando Egli dà gli ordini, lei andrà a casa sanata, vedete? So che è la verità, vedete? Sarei disposto a morire per questo stamattina, come quello sarei per qualsiasi cosa, vedete? È la verità, ma prima, vedete, è tutto quello, nessuno, persino Gesù stesso disse, il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al padre, allo stesso modo fa il figlio, lo sappiamo, San Giovanni 5:19. Bene, il figlio non fa nulla a se stesso se non quello che vede fare al padre, allo stesso modo fa il figlio. Bene, è avvenuta la visione che hai avuto anni fa in merito al grande miracolo che sarebbe avvenuto vicino a Corydon, Indiana? Ho guardato nel mio libro quando ho ricevuto questa e ho messo un punto di domanda. Ora, c'è stato un tempo in cui dovevo osservare dove quei cedri, appena scendete là dalla collina dall'altra parte, andando verso Corydon, dopo essere arrivati vicino alla, in cima alla collina New Albany, dovevo aspettare, osservare quei cedri per un orribile incidente in cui sarei stato, e per la grazia di Dio ne sfuggì quando una giovane ragazza bevendo una bottiglia di whisky fu uccisa, la sua gola fu tagliata proprio da quella bottiglia che aveva in bocca, una ragazza di 16 anni, ero proprio là in quel momento, perché ora potrebbe essere stato quello di cui parlavi, l'ho letto. E poi anche quando ho ottenuto questa riunione dal fratello Bean Blossom, potrebbe essere stato quello, potrebbe essere stata George Carter, vedete? Quella era un'altra cosa che avvenne là. E poi se ci sono 4 o 5 là dentro, non ho visto niente che non sia compiuto. Se la persona che ha scritto questo mi scrivesse di nuovo e mi dicesse quello che dissi durante quel tempo, allora lo cercherei, vedete? Se mi dirai quello che ho detto, la visione, perché ho notato là nella visione le cose che ho notato nel libro, ed ecco che va bene così. Non avevo notato nulla di cui sapessi una cosa oltre a quello. E poi c'era un'altra cosa, quella era la conversione di Homer Price laggiù, quando era così critico contro di me, e voi sapete, lui venne al tabernacolo e fu battezzato nel nome del Signore Gesù. Oh, mi combatté così duramente su quello, e rimasi con lui tutta la notte, continuai proprio a amarlo, rimanevo proprio là lo stesso, ma alla fine venne perché il Signore mi disse che sarebbe venuto, così rimasi proprio su ciò, vedete? La stessa cosa che il piccolo predicatore seduto qua dietro di me. Siete a Clarksville, una volta per parlare con lui, parlare per lui in quella chiesa metodista, era un metodista fino al midollo, quello che intendo. Non è costruito, disse, un giorno lo battezzerò nel nome del Signore Gesù Cristo. E lo feci, fratello Neville. È sbagliato che io diriga un salone di bellezza? Sono un estetista e non credo che una cristiana dovrebbe tagliarsi i capelli, ma taglio quelli delle altre e immagino sia fare la tinta, intende il colore, immagino, non è vero? Anche lì coloro. Cara sorella, non saprei cosa dirti. Ascolta, non posso parlare di donne in merito a quello, colorarsi i capelli, non ho scrittura contro quello, posso rimanere solo con la scrittura. Vedi, la scrittura non dice che non lo faccia, la scrittura dice che lei deve avere i capelli lunghi, e dopo quello non so dove andare, vedi, io non so niente in merito a quello. Ora, un piccolo ministro che so essere presente qui da qualche parte, un mio caro amico, stavamo parlando insieme l'altro giorno a Blue World, mentre stavamo mangiando, disse, mia moglie si vergogna in un certo modo di venire davanti a te, è una donna davvero devota ed è Pia è una signora carina, una nonna, ma è gentile, pulita, davvero. Mia moglie è stravede proprio per questa donna. E penso sia una vera, vera donna. Lei, non so se sia seduta qui, immagino di sì. Penso suo marito sia qui. E mi disse di sé, si è fatta crescere i capelli dopo averti sentito predicare. Vede che era giusto, ma disse, ho usato del colore nei suoi capelli. Sta cercando di fare del suo meglio per far crescere tutto quel colore prima di essere nei tuoi paraggi. Ora guarda, cara sorella, lo rispetto sommamente. Ho onore per una donna che lo fa, che una donna si avvicini e si pettini i capelli in qualsiasi modo e sputi sui vostri piedi e vi cammini attorno in modo arrogante senza alcun rispetto. Ricordate, Gesù disse, quello che farete a questi l'avete fatto a me. Vedete, è lo rispetto in te e Dio ti benedica per questo. Ma sorella, in merito al colore dei capelli o qualcosa del genere, io non lo so, io non posso sostenerlo con la scrittura, quindi quello sta a te. Vedi, se tu vuoi farlo va perfettamente bene per me. Per quanto ne so, la Chiesa non ha una simile tradizione. Se vuoi qualsiasi cosa che non è nella Bibbia, è bene tu, quello sta a te, vedi. Ma ti darò solo il mio consiglio, vedi. E per quanto ne so, sai, è proprio la natura di una donna il voler sembrare bella. Lei dovrebbe essere in quel modo. Sai, in ogni vita che c'è, il maschio è il più bello, eccetto la razza umana. Prendete qualsiasi uccello, mucca, prendete un mucchio di bestiame. Qual è il più bello? La vecchia mucca dalle corna sgrazzite o il grande tonno? Prendete un cervo, qual è? La piccola cerva o il maschio di cervo? Prendete un gruppo di alci, chi è il più bello? Il maschio o femmina? L'alce americano, prendete quello che volete, prendete negli uccelli, prendete nei polli, il gallo o la gallina, prendete nell'uccello, il piccolo gran bel cardinale o la piccola femmina macchiata, posso nel nido a crescere l'uovo. Vedete, tutto nell'intera razza, sempre il maschio è il più bello, eccetto la femmina nell'essere umano, perché e causò la caduta. Satana la scelse proprio là, e la bellezza è dal diavolo, vedete? Satana era l'angelo più bello, era il cherubino che adombrava. Guardate che differenza sta arrivando ora la donna rispetto a quello che era il sole. Quanti ricordano Pearl, hanno letto di Pearl O'Brien? Vediamo le mani con i due anziani, era supposta essere la donna più bella d'America. Qualsiasi ragazzina impertinente per la strada sarebbe due volte più bella di lei ora, perché è esattamente quello che disse la Bibbia. Quando i figli di Dio videro le figlie degli uomini erano belle, quelli erano un mucchio di rinnegati che mandarono il diluvio sulla terra perché Dio distrusse l'intera razza umana, vedete? Esattamente. E oggi tutto è basato su Hollywood e la bellezza e cose simili, quando la bellezza è la cosa segreta del cuore, vedete? Non per l'aspetto esteriore, che si vestono non di apparenza esteriore, ma di interiore, di spirito mite gentile, quello è cristiano. Quindi ora, sulla tua domanda, sorella, non so proprio cosa dirti. Ora, posso fermarmi proprio ora a prendere altri 30 minuti? Dunque, sarebbero 30 minuti, quanti rimarranno altri 30 minuti? E quello ti darà un po' più di tempo, se sarebbe bene. Mi sprigherò proprio velocemente ora. Fratello Branham, questo a prima Timoteo 2:9 significa che una donna non può intrecciarsi i capelli. Treccia significa intrecciare i capelli. Ora, guarda sorella, ora, questo, sono felice che abbia seguito questo, non l'ho preparata ciò, ma proprio opportunamente ne consegue. Notare, i capelli intrecciati in quel giorno era un segno di una donna di strada. È quello che faceva, si intrecciava i capelli. E Paolo disse ai Corinzi, ora, nell'ornamento che non sia una treccia o intrecciata o treccia, sono stata cosa di intrecciarsi i capelli, perché sembrava essere del resto del mondo. Ora, non dovreste avere l'aspetto del mondo o agire come il mondo, vedete? Le donne là dovrebbero essere diverse, vedete? No, ora, intrecciare i capelli, ora, oggi i capelli intrecciati sono belli, sono molto lontani dal mondo del mondo. Ora, vedete le donne, il modo in cui si pettano i capelli oggi, tenete i capelli proprio, in qualsiasi modo, solo non abbiate l'aspetto del mondo, vedete, non abbiate l'aspetto, andate vestite così, se indossano un pantaloncino, indossate un vestito, se loro si sistemano i capelli tutti, si ritagliano tutti, li tagliano caschetto, li sistemano come, voi proprio lasciate stare ai vostri, vedete, e la treccia, ma intrecciate, la domanda era intrecciati, significa quella treccia, sì, è giusto, e ora sulla strada, ora l'ho cercato per scoprirlo anni fa, cosa significavano i capelli intrecciati, vedete, la donna, effettivamente, le donne una volta, loro tiravano semplicemente indietro i capelli e li legavano come una coda di cavallo oggi e proseguivano attorno, indossavano tuniche così, ma le donne della strada prendevano i capelli, li intrecciavano sopra la testa, li avvolgevano attorno, mettevano i fiori in essi, così del genere, e quelle erano come la ragazza spregiudicata sulla strada, proprio come vedremo le ragazze spregiudicate oggi, il modo in cui sono vestite. Sto dicendo ragazza spregiudicata perché sapete sono un vecchio, quindi ecco la chiamavano ai miei giorni, come la chiamavano chiamate oggi, ma non lo so, pollastra o qualcos'altro. Quindi chiunque sia, dateli qualsiasi tipo di nome, li piace. Fratello Branham, sono dei nastri? Hai detto che Noè ha salvato la sua casa. Questo significa che una madre può avere la stessa fede per la sua casa? E significa che ognuno della famiglia sarà salvato se lo crederemo? Ora quello, sì, quello è piuttosto, dovete osservare il modo in cui rispondo a questo ora. Vedete, prima hai detto, ora fatemelo vedere, su uno dei nastri hai detto che Noè salvò la sua casa. Perché? Perché credettero. Ecco, perché credettero al suo messaggio. Questo significa che una madre può avere la stessa fede per la sua casa? Sì, sorella. Posso vedere il tenero cuore di una madre che piange per la sua famiglia? Questo significa che ognuno della famiglia sarà salvato se lo crederemo? Sì, se lo accetteranno? È così. Ricordate il carceriere di Filippi? Credi per te, se hai abbastanza fede per la tua stessa salvezza, non puoi avere quella stessa fede che opererà sulla tua famiglia? Cos'è la fede? È una forza invisibile. Vedi, cos'è? È uno spirito. Lo Spirito Santo porta fede, vedi? È una forza invisibile. Perché imporrei le mani sui malati? Vedete? Se posso avere quel contatto personale con quello spirito, con quella persona, qualcosa accadrà. Vedete, ecco qui lo Spirito Santo gli rivelerà i segreti del cuore e farà proprio esattamente quello che disse che avrebbe fatto nell'ultimo giorno. La gente lo crede, lo guardano, sì signore, lo vedo. Ora, se proprio non diventerà troppo comune per voi, vedete, diventa solo una cosa comune, lo calpestate un giorno, lo calpestate il giorno dopo, vedete, quello è solo prendere la possibilità, non lo credete al principio, vedete, perché appena lo credete davvero, quella donna disse, se posso toccare la sua veste, sarò sanata del tutto. E lo fece, vedete, non disse, lasciatemi provare ancora, vedete, lei lo credete. Quello è, ora se solo crederete con tutto quello che avete in voi per la vostra famiglia, ora, come qui, cosa mi motiva? Cos'è questa forza nel mio braccio? Di certo non è il mio muscolo, è il mio spirito. Certamente, togli quello spirito e cosa farà quel muscolo? È quanto c'è di più morto, vedete? Marcirà. Ma è, vedete, è lo spirito che rafforza. Guardate il piccolo Sansone. Molti di voi videro porte che sembravano come quelle tra queste due colonne. Ebbene, un uomo così grande potrebbe prendere un leone e farlo a pezzi, fratello Jackson. Un leone salta su un uomo così, con la porta, con le spalle come la porta di un granaio. Ebbene, certo, quello non sarebbe un mistero. Ma il mistero era che lui era solo un piccoletto, capelli ricci, un piccolissimo individuo, quasi un po' effeminato. Un piccolo ragazzo alla mamma, siete piccoli ricci che si muovono sulla schiena. Ma notate, era del tutto incapace perché lo spirito del Signore veniva su di lui. Quando lo spirito del Signore venne su di lui, quel leone corse da lui e gli proprio fece a pezzi. Non era Sansone, era lo spirito del Signore. Ora come prenderà la mascella di un mulo che era stata posta in quel deserto, bianca con grandeggina, e quelli di Filistei erano spesi circa un pollice, di solito bronzo. Ebbene, prendete quella mascella e sbattetela contro uno di quelli emi e andrà in mille pezzi, lo sapete. Colpivano quella vecchia mascella disidratata, ma guardate là, e gli rimase là con quella mascella in mano e batté un migliaio di Filistei. E gli altri corsero le rocce e lui disse, venite, non ne volete anche un po' anche voi? Ma ancora la teneva in mano. Cos'era? Lo spirito del Signore era sceso su di lui, vedete? Quindi si tratta dello spirito del Signore, e quando avete lo spirito del Signore in voi per credere per la vostra stessa salvezza, mettetelo sulla vostra famiglia, dite, li reclamo nel nome di Gesù Cristo, lo reclamo. Dio, non so come lo farai fare a lei, come glielo farai fare a lui, ma lo credo Signore, supplisce la mia credulità, reclamatevelo e osservate cosa verrà, lo compirà. La sposa, prima che Gesù verrà, avrà tutta la potenza dello Spirito Santo per operare miracoli, risorgere morti e così via, come nell'ultima pioggia? Oppure questa è l'ultima pioggia per i 144.000 giudei? Lo avranno tutti i ministri? Oppure noi stiamo solo aspettando la venuta? Sì. Vedi amico, io non sono un teologo. Non sono un teologo. Quindi devo insegnare tutto quello che so in merito alla Bibbia, da prefigurazioni e simboli. Mi chiamate, per così dire, un simbolista, ma se posso guardare quel muro e non ho mai visto me stesso e guardo, posso vedere di avere una testa, orecchie e mani e so qualcosa in merito a che aspetto avrò, se mai vedrò me stesso. Guardate, se vedo il mio riflesso in uno specchio, so che aspetto avrei se potessi allontanarmi e guardare me stesso. Ora, ecco come penso alla Bibbia. Tutte queste cose, Romani 26 disse, sono avvenute come i nostri esempi. Possiamo guardare indietro e vedere che cos'è, come la luna che riflette il sole. Sappiamo che il sole avverrà quando noi, se noi mai vedremo il sole, possiamo vedere la luna e vedere che sarà più grande di quella. Bene, quando lo vedete venire nel Vecchio Testamento è solo un riflesso di quello che accade nel Nuovo. Ora qui credo con tutto il cuore, io siamo in questi giorni, se non lo siamo qualcuno lo sarà, deve essere, il tempo si è quasi esaurito, siamo alla fine. Dio creò il mondo in 6.000 anni e il settimo migliaio si riposò. Il secondo uomo non vivrà mai fino a quel tempo, un anno oppure quel giorno, il giorno in cui ne mangerai, quel giorno morrai. Adamo oppure Matusela fu l'uomo più vecchio che mai fu vissuto nella Bibbia e aveva vissuto 900 anni e non visse fino a quei 1.000 anni. Ma l'uomo che vivrà oltre millennio, 1.000 anni, per mostrare che la pena è stata pagata, l'uomo vivrà in eterno. Il giorno è finito, il tempo è finito, sono nell'eternità. Ogni modo, ho così tante lettere sul mio messaggio due o tre domeniche fa sulla futura dimora della sposa, dello sposo, quello di certo ha colpito a fondo a qualche parte per molti di loro. L'ho fatto anche per me, non l'ho mai superato ora. Notate, su questo vedete Abramo vide, ora come egli si occupò di Abramo, così egli ha fatto con la sua progenie. Ora uno di questi giorni, quando qualche volta tornerò, voglio prenderlo un po' più da vicino e mostrare esattamente le posizioni nella vita di Abramo, esattamente come con Lutero, Wesley, proseguendo qui proprio esattamente come egli si è occupato con le chiese, come fece con Abramo, come gli apparve, come confermò il patto con lui sotto il sangue versato. Era l'epoca di Filadelfia. Signore, quella era l'epoca del sangue, Lutero, l'epoca di Wesley. Ma poi osservate l'epoca pentecostale. Dopo che gli venne là, fece la promessa di El Shaddai. Cibati da me. La domanda è, potete cibarvi? Questo è stato portato davanti ai pentecostali, vedete, potete cibarvi? Ma non lo fecero. Afferrarono un seno dalla denominazione da cui uscirono. Ma poi la progenie, la vera progenie, venne per cibarsi di quel da quel seno. E quale fu l'ultimo segno che ricevettero prima che il figlio promesso, che aveva aspettato tutti questi anni, quando egli tornò, fu Dio che si trovava in forma di uomo e poteva discernere i pensieri che erano nel cuore di Sara. Sara, essendo la Chiesa, rappresentando la Chiesa, discernere i pensieri che sono nella Chiesa, che era persino dietro di lui, è giusto? E immediatamente dopo quello, lei tornò di nuovo ad una giovane donna e lui a un giovane uomo. Isacco fu portato sulla scena, il figlio promesso. Credo che stiate vedendo l'ultima cosa che avverrà nella Chiesa prima del rapimento. Esattamente, lo credo. La pioggia è finita. Leggete solo i primi tre capitoli di Apocalisse e vedrete quello che è promesso per la Chiesa. Ecco cosa è promesso in Chiesa, proprio là, l'epoca della Chiesa. Avete notato l'altro giorno quando abbiamo iniziato le trombe, lo Spirito Santo ha detto, questo non c'è, concerne qui, vedete? Ora, l'ultima pioggia, 144.000 giudei, no, quello è quando Elia e Mosè, ecco dove avvengono i miracoli, le cose che le persone stanno aspettando, in pentecostali i miracoli, ecco dove avverranno, in quello sotto di loro, vedete, quelli sono Elia e Mosè, colpiranno la terra come le edizioni quando vorranno, chiuderanno i cieli affinché non piova nei giorni della loro profezia, e Dio prenderà posizione e combatterà per loro come li fece e li porterà fuori con mano potente proprio come fece in Egitto, vedete, fuori da questi ismi del mondo, ed Elia lo farà, ma quello non è, noi dobbiamo solo aspettare la venuta del Signore, soltanto aspettare, tenete pulite le vostre lampade, tutte piene d'olio, pregate ogni ora, non ogni giorno, ogni ora, siate proprio pronti, siate pronti, siate dolci, osservate, stiamo aspettando la venuta di quel felice giorno del millennio, quando il nostro benedetto Signore verrà per afferrare la sua sposa che aspetta, il mio cuore è colmo di estasi, mentre lavoro, aspetto e prego, perché il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra, ecco la speranza della Chiesa in quest'ora. Il nome di Gesù Cristo va bene per il battesimo o deve essere nel nome del Signore Gesù Cristo? Uno dei due. io prendo il Signore Gesù Cristo, vedete, perché penso che Egli sia il nostro Signore. Ora, solo il nome di Gesù, come alcuni dei nostri fratelli battezzano, io la differisco, vedete, perché so di avere molti amici chiamati Gesù, molti predicatori in Messico e in Italia e così via, li chiamano Gesù. E quindi Gesù non è abbastanza. Egli nacque Cristo Salvatore, come Egli nacque il Salvatore, Cristo l'unto. E 8 giorni dopo gli fu dato il nome di Gesù. Vedete? Allora egli era il Signore Gesù Cristo. Ecco quello che egli era, vedete? Bene. Fratello Branham, il Signore ti permetterebbe di istruirci sulla domanda di matrimonio e divorzio in questo tempo? Domanda: può un uomo sposare una donna, essere divorziato da lei e poi sposare un'altra? Se entrambi sposano un altro, stanno entrambi commettendo adulterio? Hai menzionato che si collega alla presenza del serpente. In che modo? Ora, ecco una delle domande più pericolose che abbiamo in questi mucchi, ed è la cosa più richiesta nel mondo oggi. Ora ascoltatemi, e ho un motivo per questo. Se davvero portassi questa chiesa e su questo nastro stamattina la corretta e merito matrimonio e divorzio, dividerebbe ogni chiesa nella nazione se lo ascoltassero, vedete così. Ora questa è la verità, ecco la Bibbia posta davanti a me. Su quella domanda ho il così dice il Signore, ed entrambe le parti che stanno discutendo sono in errore. Sia quelli che sposano gli sposati e così via, sono entrambi in errore su quello che stanno facendo, ma nel mezzo c'è la verità, nel mezzo della strada. Non voglio, registrerò un nastro su qualcosa, se qualcosa mi succederà. Poi i fratelli potranno far ascoltare dopo come ne sarò andato, vedete, alle chiese. Ma io lo voglio registrare sul nastro, su ciò che, proprio mostrarvi dove si trova, ma finché non mi sentirò guidato dal Signore, non dirò nulla in merito. Ma sento che su queste cose devo essere guidato dal Signore, se non lo faccio, farò più danno che beneficio, vedete. Ora voglio che notiate questa domanda: può un uomo sposare una donna ed essere divorziato da lei? Poi sposarne un'altra, e se entrambi sposano un altro, stanno tutti e due commettendo adulterio? Ora, amico mio, non voglio ferire i tuoi sentimenti, ma è la verità. Gesù disse: chiunque sposa colei che è stata ripudiata commette adulterio. Vedete? Io proprio non voglio dirlo, ma è la verità. Hai menzionato che questo si collegherà alla progenie del serpente. Vedete? Non ricordo di averlo menzionato, ma probabilmente da qualche parte l'ho fatto. Ho detto qualcosa in merito. Come l'altro giorno mi sono confuso, mi è capitato di sentirlo. L'ho parlato più là ed è registrato, e probabilmente mi sentirò di quello. Ma stavo parlando delle 7 trombe. Disse che erano 7 trombe, e mi riferivo alla festa di Pentecoste. Dalla festa di Pentecoste fino alle 7, fino alle trombe, c'erano 7 sabati erano fra la festa di Pasqua fino a Pentecoste, vedete, che facevano 50 giorni, vedete. Ma quello a cui mi riferivo, essendo che dissi quello significa le 7 epoche della Chiesa, su quel nastro, se vi capita di prendere qualcosa su quel nastro, dovrebbe essere che il 7° mese dopo aver portato la festa delle trombe, che significava le 7 epoche della Chiesa, 7 mesi, non 7 sabati. 7 sabati andarono, l'hanno spiegato, ho detto 7 sabati, così, ma poi ho portato avanti quel pensiero quando è il 7° mese dopo la festa della Pasqua, o la festa della Pentecoste. Poi venne la festa dopo la mannella, citata, vedete, allora ricordate, la mannella diventa una pagnotta dopo quel tempo, vedete, quando la mannella poi tutto va in una pagnotta, proprio un grande insegnamento, l'hanno toccato il bordo. Se vi ricordate, parlare su quel nastro, guardate nella Bibbia, vedete, sono 7 mesi dopo quello, guardate, 7 mesi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, sarebbe luglio, 7 mesi che rappresentano le complete 7 epoche della Chiesa. Qualche ministro potrebbe prendere, poi lo avrete, vedete. Là. Bene, ora qui su questo, solo come voi, ecco quello che dico. Lasciatemi dire questo, non il Signore, lasciate che sia io a dirlo. Se in questo momento siete sposati e siete entrambi salvati, siete ripieni con lo Spirito Santo e vi amate l'un l'altro e avete dei bambini piccoli, ora ricordate, questo sono io, non il Signore. Vedete, andate avanti e vivete insieme, siate felici, perché non potreste vivere con la vostra prima moglie o non l'avreste sposata. E allora, se restate questa donata alla prima, fareste peggio di quello che avrete fatto all'inizio. Vedete? Quindi vedete, siete tutti scompigliati, non c'è modo di uscirne. Ci sarebbe solo un modo veramente in cui posso dirlo dalla Bibbia: entrambi vivete da singoli. Vedete? Ora, ma è l'unico modo in cui posso dire proprio ora. Ma c'è un'altra cosa là che io non posso dirvi ora. Il motivo per cui dico non io ma il Signore, continuate. Se mai lo porterete in un nastro e un giorno, se mai lo porterò, ricordate il modo in cui l'ho detto. Se foste saggi lo avreste colto, vedete come l'ho detto allora, e allora sapreste. Fratello Branham, dovremmo andare in altre chiese anche quando non sono d'accordo con te? Certo che sì. Gesù lo fece quando non erano d'accordo con lui. Andate avanti. Qui notiamo, dice, dovremmo andare in altre chiese che non sono d'accordo con te. Certo, io non sono l'unico ciottolo sulla spiaggia, sapete, ci sono proprio altri uomini devoti dappertutto, spero di essere uno di loro. Vedete, ma non vedete mai così. Sono stato chiamato su qualcosa del genere l'altro giorno, un gruppo in Arizona ha richiamato la mia attenzione a quello, vedete, un gruppo di ministri ha detto l'unica cosa che abbiamo contro di te, fratello Branham, è una delle cose che le persone che vengono qui fuori con te non si può farli andare di chiesa da nessuna parte, dissero, hanno figli dappertutto, non andranno in chiesa, e dissero, bene, abbiamo detto loro che erano benvenuti a venire nella vostra chiesa, ora so che vi metto la pressione e voglio che veniate, ma non dovete unirvi, ma mettete quei bambini da qualche parte nella scuola domenicale e andate in chiesa, non state a casa, andate a pescare, a cacciare, cose del genere domenica. E se bene, non sono legalista, bene, fareste meglio ad essere in quel modo per un po', disonorare la risurrezione di Cristo, va in chiesa da qualche parte. Se io andassi, se non potessi prendere, se andassi in una certa chiesa in cui so che c'è una sola cosa che quelle persone hanno detto che credono, che hanno detto di credere che Gesù era il figlio di Dio, lo hanno detto, lo dubito, ma andrei ad ascoltarli dire quello. Forse dite, e questa chiesa, forse la chiesa dopo, sarebbe qualcosa simile alla Battista, dicono sì, credo di avere un'esperienza, andrò con loro per quello. Poi credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, credo che si debba avere un'esperienza. Bene, ora forse ci sono le assemblee di Dio, ora con loro posso mangiare forse 4 o 5 fette di pane con loro, vedete, però possono credere, come l'altro giorno questa stessa persona ha chiamato che voleva sapere in merito a questo, ha detto, hai detto questo ministro là fuori, questo tizio là che voleva discutere di quello, povero fratello, ha una tale delusione, disse, ebbene, il fratello Branham, disse lui, è contro di voi delle assemblee di Dio, e se un ministro dell'assemblea capiterà di prendere questo nastro, voglio che mi diciate quando mai sono stato contro l'uomo dell'assemblea di Dio, qualsiasi altro uomo, perché quando il vostro stesso quartier generale ammette che ho mandato 750.000 dei miei figli che ho generato a Cristo, come sono contro l'assemblea di Dio? Perché sono contro le unitarie? Non sono contro le unitarie o assemblee di Dio, chiesa di Dio o nessun uomo. Sono contro ogni sistema che separa l'uomo. Guardate, ho mandato alle assemblee, secondo i loro conti, 750.000 dei miei stessi figli. Se sono così cattivi, perché lo farei? Perché penso che sia il meglio che c'è nel paese a cui mandarli, o le unitarie o di alcuni di fede pentecostale, perché credono alla guarigione divina, credono al soprannaturale, credono al battesimo dello Spirito Santo. È il meglio, io non posso portarli tutti proprio qui, sono in tutto il mondo, ho amici in tutto il mondo, figli che ho generato a Cristo, li manderò alla migliore. Li avete mai sentito quando faccio una chiamata all'altare, dico, quando li faccio salire là e vengono salvati, dico, ora andate in qualche buona chiesa al pieno evangelio, prendete una chiesa in casa, quanti mi hanno sentito dire questo? Certo, allora perché li manderei là? Sarei un ipocrita a mandare i miei stessi figli a morte? Lungi da me. No, signore. Se non potete andare, se non potete venire qui al tabernacolo, trovate qualche chiesa da qualche parte, andateci. Non dovete prendere tutto quello che fanno, la parte di pane che stanno servendo, servite il pane. Quando prendono l'aglio, è bene lasciate proprio da parte, vedete? È così. Non posso farglielo fare, ma esatto, certo, andate in chiesa. Quando si aprono le porte della chiesa, partite più velocemente possibile. Se non credono, è bene. Però non dovete essere partecipi, non unitevi a loro, non unitevi ad una di quelle chiese. Ma andateci, abbiate comunione con loro. Come fate a sapere che non è il Signore? Gli disse che avrebbe fatto operare ogni cosa per il bene. E forse c'è un'anima là che dovrebbe essere salvata e lui potete far spendere la luce su di loro, vedete? Scendetela, non siate arroganti, andate dolci, e le persone inizieranno a dire, quella è una donna così cristiana, una coppia cristiana, quella è un ragazzo così cristiano, una ragazza, ma mi piacerebbe, ragazzi agiscono davvero come se avessero qualcosa, vedete? E dicono, che cos'è? Eccolo, allora diteglielo, ma siete solo salati, e loro vanno sempre. Caro fratello Branham, credi che i segni dovrebbero seguire tutti quelli che hanno lo Spirito Santo? Gesù dice così, Marco 16, se è così, che ne è delle persone che credono al messaggio con tutto ciò che in loro, tuttavia non hanno questi segni? Sono increduli o hanno bisogno dello Spirito Santo? Se è così, oggi per favore istruiscici su come ricevere lo Spirito Santo. Crediamo che tu sia il portavoce di Dio per questo giorno, il tuo fratello. Grazie, fratello mio, per considerarmi come tuo fratello. E penso che sia una domanda davvero buona. Amici, sì, è un po' trascurato. Mi piacerebbe occuparmi di quello un po' più a lungo, perché se vedete è trascurato, guardate. Alcuni di voi, vedete, quando voi non potete ricevere il battesimo dello Spirito Santo senza avere un'esperienza quando ciò avviene. Ora, se credete ogni parte della parola, dite di credere a ogni parte di essa, allora la parola è posta là, aspettando che lo Spirito Santo la metta all'opera. Ma serve l'accensione della candela. Ecco la candela con lo stoppino e con tutto il sebo e tutto quello che deve avere in quella candela, ma finché il fuoco non arriva, ciò non farà splendere alcuna luce. Non importa quanto sia perfetta la candela e quanto perfettamente brucerà, e tutto deve essere accesa, e allora brucerà. E quando credete che siete costituiti con le istruzioni di quello che è lo Spirito Santo, amore, gioia, pace, longanimità, bontà, i frutti che esso porta, finché lo Spirito Santo con un'esperienza infuocata scende e accende la candela, allora siete non avete ricevuto lo Spirito Santo. Dovete avere l'esperienza di ricevere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, appartengo a un'unione di lavoratori. È sbagliato per un cristiano? La parola dice: non giurate. Noi dobbiamo giurare di mantenere la costituzione dell'unione dei lavoratori. Non ho preso parte attiva da quando sono diventato un cristiano, ma pago ancora il dovuto. Il nome di Giuda Iscariota fu tolto via dal libro della vita dell'agnello, ovvero sul libro della vita dell'agnello. Bene. In merito all'unione dei lavoratori, so che lavorate voi uomini, avete unioni di lavoratori, altro che voi, se volete lavorare dovete appartenerci. Esattamente giusto, dovete farlo, ma osservate, vedete. Perché arriverà dal lavoro alla religione uno di questi giorni, vedete? Ora voi solo ricordate, è un precursore di tutto quello che viene unificato. Non potete lavorare, non vi lasceranno andare al lavoro, siete un crumiro, a meno che voi apparteniate a questa unione. Ora ricordate, voi giovani, ricordate quello che sta dicendo fratello Brano, e possono le mie parole essere incise con una penna di ferro su un monte di acciaio. Così dice il Signore. Quella stessa cosa avverrà nella religione. Appartenete a qualche tipo di religione o non potrete comprare o vendere. Quindi sii davvero cauto, fratello. Lascia che sia solo per il lavoro. Osservalo, è un avvertimento. Il nome di Giuda Iscariota fu cancellato dal libro della vita dell'agnello? O non ci fu mai? Sì, c'era. E fu cancellato, vedete? Perché in Matteo capitolo 10 Gesù chiamò Giuda e tutti gli altri e diede loro potere contro spiriti immondi, uscirono a cacciare diavoli, e Gesù disse: ho visto anche Satana cadere dal cielo, è giusto? E tornarono tutti quei discepoli insieme e gioirono, e egli disse: non gioite che i diavoli vi sono sottoposti, ma gioite perché il vostro nome è scritto sul libro della vita, vedete? È giusto, e Giuda era proprio con loro, vedete? Quindi ricordate, al giudizio, osservate, al seggio del giudizio, al giudizio fu posto, i libri furono aperti e fu aperto un altro libro, che era il libro della vita secondo il quale fu giudicato ogni uomo. Ora eccovi, alla domanda poco fa, vedete, al seggio del giudizio, Gesù, la Chiesa, la sposa, venne rapita, salì in gloria, ed era lassù, ed era sposata, tornò sulla terra e visse mille anni. Alla fine dei mille anni, Satana venne liberato dalla sua prigione, che viene legato da un angelo con una catena, non una catena di ceppi, ma una catena di circostanze. Tutti i suoi sudditi erano all'inferno. Tutti quelli che furono risorti sulla terra furono risorti, furono redenti, e Gesù con loro. Non poteva operare su nulla, ma alla fine dei mille anni e la seconda resurrezione, benedetto e santo è colui che è nella prima risurrezione su cui la seconda morte non ha potere. Allora notate, in questa risurrezione, quando risorgono, allora Satana viene liberato dalla sua prigione per un breve periodo. Poi viene posto il giudizio, ora osservate Gesù con la sposa, come re e regina seduti al trono. Il giudizio è a trono bianco, i libri vengono aperti. Il libro dei peccatori, e venne aperto un altro libro, che era il libro della vita. Ogni uomo venne giudicato così dalla sposa. Non sapete, portando queste piccole questioni davanti alla legge, non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Vedete? Bene. Per favore, potreste spiegare chi è il gruppo di Apocalisse 20 e 4? Sono parte della sposa del passato o del futuro? Sono del tutto la sposa, sia passato che ora. Sono la sposa completa, perché vivono nel millennio. Bene. Per favore, potresti... Bene, esattamente la stessa domanda, Apocalisse 24. Sono anime dei decapitati per la testimonianza di Cristo che non adorarono la bestia e ricevettero il suo marchio sulla... Oh, vedo cosa stanno arrivando ora. Questa mi è appena stata data. Siccome dice che vissero e regnarono con Cristo per mille anni, quindi incuriosisce a motivo della persecuzione della sposa, ma chi altri potrebbe essere a regnare con Cristo per mille anni? Sarebbero loro, sarebbero i 144.000? No, sono la sposa. Ora ricordate, loro dite, loro dite, sono decapitati per la testimonianza, ora per l'adorazione della bestia. Certo, la bestia che deve ancora venire, la bestia è sempre stata, la bestia fu quella che gli diede in pasto in quelle fosse dei leoni nel passato, gli diede in pasto là in passato quella arena, là a Roma, quello era l'anticristo, quella era la, proprio là la bestia, stabilì una forma di religione, proprio esattamente quasi il modello, la chiesa romana fu presa proprio dalla Bibbia. Cosa lo fecero? Organizzarono la chiesa, ne fecero un'istituzione, fecero una chiesa universale, tutti quelli che non si sarebbero chinati a essa dovevano essere distrutti, perché lo era. E quelli nella parte del corpo che era allora, ora il corpo è cresciuto proprio come un albero finché è arrivato al capo, vedete? E tutti, sia martiri che perseguitati, così via, ma Gesù ci ha dato pace da questa parte del fiume, proprio come fece le tribù là, vedete? Non attraversarono ora. Cosa posso fare per lui? Dovrei continuare a prendermi cura per il papà, la fattoria, cosa posso fare? Procurarsi da vivere per... ha firmato il suo nome. Sì, fratello mio, è scritto qui, non so chi. Dice, fratello, comincia a parlare, cosa posso fare per lui? Ora, probabilmente qualche ragazzo per suo padre. Guarda, mio caro fratello, tu sarai benedetto quando ti prenderai cura di tuo padre, perché tuo padre si prende cura di te quando tu non potevi fare niente per te stesso. E il primo comandamento con promessa, onora tuo padre e tua madre, affinché i giorni sulla terra che il Signore tuo Dio ti ha dato possano essere allungati. Se prendi cura del papà in ogni modo possibile, fai in modo che riceva proprio il meglio. Hai detto che Caino era del progenie del serpente, perché Eva disse, ho avuto un figlio dal Signore? Eccoci, farei meglio aspettare fino dopo pranzo per questa. Sì, aspetterò fin dopo pranzo quello. Ora, quella prenderà un po' più di tempo per spiegarla, bene. Caro fratello Branham, mi spiegheresti questo versetto, Isaia 2:2, ora verrà negli ultimi giorni che il monte del Signore, il monte della casa del Signore, sarà stabilito nel sommo dei monti e sarà alzato sopra i colli e tutte le genti correranno adesso. Sì, l'ho fatto la domenica prima di quella passata, vedete? La casa del Signore sarà posta sulla cima dei monti e tutte le genti concorreranno ad essa. La grande, se avete il nastro sulla futura dimora della sposa, adesso lo spiega proprio esattamente in quel modo. Oh my. Potrei proprio fermarmi qui, perché mai, oh my, fratello, non finiremo mai tutte queste qui. Fratello Brana, vediamo cos'è questo. Fratello Brana, fra molti che seguono il messaggio, viene comunemente creduto che tu sei il Messia di questo giorno. È così? No, Signore. Dici chiaramente, fratello Brana, sembri esitante nel farti riconoscere. E sappiamo che con un tale ministero, come quello che Dio ti ha dato, dovresti essere identificato da qualche parte nelle scritture. Numero due. Ci hai detto il motivo dell'andare in Arizona la prima volta? Ci hai detto perché? Ed è avvenuto. Ma non ci hai detto perché sei tornato di nuovo. In primo luogo, non sono un Messia. Vedete, Messia è Gesù Cristo. Ma noi siamo piccoli Messia, tutti noi. Messia significa l'unto. E in lui dimorava la pienezza della deità corporale. In me dimora solo parte del suo spirito, lo stesso che dimora in voi. Mi è stato dato un dono per sapere piccole cose, per dire cose, però comunque mi rende proprio vostro fratello, vedete? Non sono il nessun messia, sono vostro fratello, vedete? Sono un pastore del gregge. Se vi dicessi che sono il messia, sarei un bugiardo, vedete? E non voglio essere un bugiardo. Ora, perché sono andato in Arizona la prima volta? Lo avete compreso, sono andato nel nome del Signore, perché sono stato inviato là da una visione. Sono tornato la seconda volta per un proposito. Lasciatelo stare. So per cosa sono andato, non posso dire tutto. Quando voi, il diavolo non può tirarlo fuori dal mio cuore. Se lo dico, allora può afferrarlo, ma lui non può entrare dove nel mio cuore. Se dico, aspettate finché avverrà, ricordate, tenete questo nastro, sono andato in Arizona per uno scopo. Per favore, sopportate con me, vedete? Fate solo quello che vi dico di fare, vedete? Solo fate come vi dico di fare. Fratello Branham, avrei alcune domande da chiederti. Ho sentito le persone dire che tu hai consigliato alla gente di vendere tutte le loro... Forse farei meglio lasciare da parte questo, vediamo. Ebbene, è già tempo di smettere, forse lo prenderemo dopo pranzo, ma io risponderò a questa, proverò del mio bene, non lo so, mi è appena stata data, vedete, Billy mi ha portato una manciata proprio là alla porta, vedete. Ho sentito delle persone dire che tu hai consigliato alla gente di vendere tutte le loro case e seguirti in Arizona, oppure non sarebbero stati nel rapimento. È vero? È una menzogna, vedete? O dovremmo vendere le nostre case? O hai mai detto questo? No, signore, non l'ho detto. Se mai ho consigliato alle persone di non farlo. Ricordate il sogno di June Jackson quella volta? Quando uscì da Juni, sognò di aver visto questo. Quanti ricordano quel sogno? Come il Signore mi diede l'interpretazione, quel grande monte, ci trovavo sopra di esso, e là sopra le lettere di lavate, stavo cercando di interpretarlo e non potevo farlo. E io lo stavo interpretando loro, dopo aver interpretato il tutto, ciò interpretato, allora mi allungai e presi nel suo sogno un tipo di come una sbarra e tagliai via proprio la cima del monte e guardai là dentro ed era tutto bianco come neve. Come marmo, ma non c'era scritto sopra e disse: rimanete qui tutti voi e guardate a questo mentre vado al di là. E Giuni, tutti loro salirono, tutti i fratelli, tutti guardavano dentro ciò, non potevano comprendere, dissero: bene, che ne sai, qui non c'è neanche scritto, ma tuttavia leggeva all'esterno ciò. Perché non c'è scritto qui dentro, non possiamo comprendere. E Giuni si girò, guardò, mi vede andare verso l'ovest, verso il tramonto del sole, sopra un monte e un altro monte proprio veloce, andando. Poi si girarono e guardarono e mi videro andare via. Un intero gruppo di loro partì in quella direzione e volevano andare a fare questo e quello dopo che gli avevo detto di rimanere là. Rimanere là, rimanere proprio qui. Questo è il luogo. E poi quando lo feci, allora, e andai proprio esattamente, e dopo, poco dopo quello, l'angelo del Signore mi apparve e disse: scendi laggiù in Arizona, senti quell'esplosione, andai là. E che cos'era? Quel ragazzo sognò quel sogno proprio esattamente in modo corretto. E il Signore diede la giusta ricordata e disse: sto andando là per qualcosa. E quando ci andai, fu il mistero dei sette suggelli, che era sigillato all'esterno di quel monte del Signore. Tornai proprio indietro con l'apertura dei sette suggelli, vedete? No, non dovreste farlo. Se volete andare, sta a voi, certamente io non mi importa dove andiate, ma proprio fare quello, pensare che la sposa sia andata là, vi sbagliate. Ho sentito anche questo, lasciatemi, l'ho letto male qui da qualche parte, vediamo, il rapimento. È vero che dovremmo vendere le nostre case, o hai mai detto questo? No, non l'ho mai detto. Io mai, ho sempre consigliato alle persone di rimanere dove sono e continuare a tenere duro finché Gesù verrà. Se ve l'ho detto molte volte, volte che questo nastro sia un memoriale, che questo giorno sia un memoriale, che la mia parola sia un memoriale. Io non ho mai una volta, mai detto a nessuno, mai fatto proseliti, mai cercato di far venire qualcuno in questa chiesa, non ho mai, in quanto a dir loro di lasciare la loro chiesa e vendere i loro beni ad altro. Dio sa che ho sempre consigliato alle persone di rimanere dei cristiani e rimanere dove sono finché Dio vi chiamerà. Tutti lo sanno, rimanete proprio là. Ma ora, al dire alle persone, qualcuno dice: bene, voglio venire qui, voglio andare là. Andate dove volete andare, quello va bene, non mi importa dove andate, quello non sono affari miei. Ma ora pensare che, vedete cosa significa? Inizia un culto, vedete? E poi vadono i problemi. Ora hanno là un gruppo che molto presto sarà la carità. E poi cosa avverrà? Siamo usciti qui per il rapimento della sposa, ecco proprio cosa aspettano i giornali. Stanno aspettando di arrivare quando finirà la carità e non potranno tornare alle loro case. Poi cosa faranno? Ebbene, abbiamo seguito qui il fatto urbano, sul posto essere, e ne sono del tutto innocente, la cara dolce gente, loro sanno che li amo. E anche nel loro errore, loro, ebbene, loro li amo comunque. Vedete, li amo, sono miei figli. Ma loro proprio non mi ascolteranno quello che sto cercando di dirgli. Sto cercando di operare qualcosa nel nome del Signore e non me lo lasceranno fare. Vedete, sono effettivamente contro di me invece che a mio favore. Però facendo, non vi ho detto che se mai sarebbe stato predicato un messaggio, sarebbe stato qui in questo tabernacolo. Qualsiasi cosa faccia, sarei venuto qui a dirlo prima a voi, proprio direttamente a questo tabernacolo. È la mia promessa. Anche ho sentito che è uscito un insegnamento, quel libro che hai scritto diversi anni fa in merito al pane di vita, lo interpretano in modo che dobbiamo essere tutti con te o mancheremo rapimento. Ebbene, il libro è errato. Il libro del pane della vita, ora lo ricordo. Quello ha alimentato la Chiesa universalmente, dappertutto. Vedete? Il problema di questo è che ora voi gente, voi siete saldi, ma questo ci deve essere. Quello segue ogni riunione. Stavo leggendo di Martino Lutero qui non molto tempo fa, non comparandosi con quello, ma questa è una riforma proprio come era quella. E la domanda era lì, gli storici dissero: è una cosa meravigliosa pensare che Martin Lutero potesse protestare la Chiesa Cattolica e passarla liscia. Quella fu una cosa meravigliosa, ma dissero: la cosa più bella in merito a Martin Lutero non fu quella. Come poter mantenere il capo, soprattutto il fanatismo che seguì la sua riunione, e rimanere ancora fedele alla parola, alla sua chiamata, vedete? No signore, non mettete la vostra, qualsiasi uomo o donna che mette qualcosa in quello che dico, non credete a quello che dico. Non crede a quello che dico, loro non, loro dicono, loro anche in merito a queste famiglie che hanno venduto tutto e si sono trasferite a Sierra Vista, Arizona, dove hanno interpretato da uno dei tuoi nastri intitolato, solo un minuto, la piccola Betlemme, che il rapimento avverrà in Arizona, gli hai consigliato tu di andare là? Di certo non l'ho fatto. Quando scrissero una lettera in merito a quello quassù in Connecticut o qualcosa, risposi alla lettera e dissi: state facendo la mossa peggiore che abbiate mai fatto in vita vostra. Non fate una cosa simile, vedete, non potete. Ebbene, ricordate soltanto, voi gente, ora tutti voi sapete che non sto dicendo a quelle persone di farlo, sto dicendo loro di non farlo. Ma vedete, quello deve seguire la riunione. Perché mi chiamate messia? Perché le persone sono state trasportate, bene, un tizio là fuori mi ha mostrato l'altro giorno, aveva una piccola cosa che era andato continuando, voleva che tutte le persone fossero battezzate nel mio nome. Quello mi renderebbe un anticristo. Ma non supporto quelle cose, tutti voi lo sapete. Ma vedete, questo è arrivato, quello identifica solo che il messaggio è vero. Non vengono a cercare di dire a Giovanni che precorse la prima venuta di Cristo: non sei tu il Messia? Lui disse: non lo sono. Non sono nemmeno degno di sciogliere i suoi calzari. Non sono nemmeno degno di guardare. Vedete? Ma disse: colui che viene dopo di me. Ora, fratello Branham, stiamo mancando qualcosa? Queste persone dichiarano di credere ad ogni parola che dici, è la verità, ma non lo fanno, non lo credono, le loro stesse azioni dimostrano che non lo fanno. Per favore, facci sapere una risposta diretta, sì o no, ce l'avete? Bene, in merito a queste cose, e se è vero, vogliamo prepararci per unirci agli altri là. Ti ringrazio. Gli altri, ti ringrazio molto per le tue risposte a queste domande e aspetterò di sentirle questa domenica, se il Signore tarderà. Oh my. Bene, fratello e sorella, io spero che venga compreso, vedete, che io non ho, non faccio. Ora, se le persone, oh certo, se volete venire a vivere in Arizona, e ora sarò fuori in Arizona, forse questo primo semestre dovrò tornare qui. Avrò, io voglio rimanere là, i bambini sono più in salita e tutto, io voglio rimanere là un po' e ho un proposito. Ora ricordate sul nastro, così dice il Signore, ho un proposito nel fare quello che sto facendo, sapete che ce l'ho, ma non posso dirvelo. Perché non vi sto dicendo di vendere le vostre case? Verrete a mancare e sarete a corto di mesi? Non fatelo, non rimarrò che poco tempo in Arizona. Perché non posso dirlo ora. Se lascio che quelle persone escono là e vanno alla carità, cosa succederà? Allora è proprio esattamente quello che le denominazioni, tutti loro stanno aspettando. Ah, ti ho detto quello che c'era dietro di lui, un'altra scuola di profeti, qualcosa. Vedete, eccovi, ecco proprio cosa stanno aspettando. Dopotutto quelle persone sono responsabili per loro. Ebbene, sebbene non abbiano fatto quello che ho detto loro di fare, hanno fatto esattamente, dice, lasciali andare. Loro hanno fatto quello che gli hai detto di non fare. Quello non è nel mio cuore, voglio comunque andare da loro. Sono miei figli. Potrei dar loro una sculacciata quando li porterò indietro, ma io di certo cercherò di prenderli. E come lo farò là fuori? Hanno detto, siamo venuti per seguire la parola. Non ho nemmeno una chiesa a cui mandarli. Il tipo di chiesa a cui andranno sarà lo stesso tipo che lasciate in altri luoghi. Forse peggio. Vedete? E non andranno comunque in chiesa. E non ho alcuna chiesa a cui predicare a loro. Quindi sono obbligato moralmente a portare i miei figli in Arizona, dove... Mi chiedo qualcosa. Ho predicato più di 30 messaggi in questa chiesa l'anno scorso. E per 5 anni al di fuori da quando sono stato in Arizona ho predicato più in questa chiesa in un anno di quanto l'abbia fatto in 5 anni qualsiasi altro momento. Certamente. Qui nella chiesa. Questa è la mia casa base. Questo è il mio quartier generale. Ecco dove siamo stabiliti. Ora, tenetelo in mente senza riguardo a cosa avviene. Ora, se siete saggi, afferrerete qualcosa. Non importa cosa avviene, questo è il quartier generale, proprio qui. E continuate a tenerlo in mente e un giorno fate riferimento a questo nastro, poiché mi avete sentito profetizzare. Bene, ricordatelo. Se volete, se dovete partire e venire in chiesa, non uscite là per trovarlo. Perché là non ci sono neanche, non ho un posto in cui andare, non ho un posto da cui predicare, non mi lasciano predicare nelle loro chiese. Non ho neanche un posto e ho promesso al tipo quando andai là, avevano tutti paura che andassi là, costruissi un grande edificio, avrei prosciugato le chiese. Ma non è il proposito della mia vita. Vedete, io porto le persone a salvarsi, sta a loro come samaritano che scese e portò l'uomo all'ostello, poi lasciò che loro se ne prendessero cura da in seguito. Non sono qui per spezzare le chiese, sono qui per portare convertiti a Cristo. Vedete? E mi rende così mal compreso fra le persone, vedete, quando interpretano a loro modo e non dicono quello che sto dicendo. Vedete, non ricordate la visione? Quanti ricordano il sonno di Junior Jackson? Tutti loro lo seguirono proprio esattamente. Che cos'era? Rimanete qui finché io vado là. Vedete, e ottenni l'interpretazione e tornai. Ora ho qualcos'altro nel mio cuore di cui sono stato avvisato dal Signore da fare. Una mossa da fare in merito a questo tabernacolo e questa chiesa che devo andare là o da qualche parte per un breve periodo. È per un proposito, un grande proposito, un proposito di cui non sapete nulla. Ma ricordate, non sto solo bighellonando in giro perché agisco come lo stessi facendo. Sto operando nella volontà del Signore per quanto sappia di operare in essa, vedete? Ecco il motivo, perché se credete a quello che dico, allora fate quello che ho detto di fare, vedete? Poi ascoltatemi, credetemi come vostro fratello. Se credete che sia un profeta, non interpretate male le mie parole. Se c'è qualcosa, questa è la verità, se c'è qualcosa che dovreste sapere che Dio mi dicesse, Dio sa che io ve lo direi proprio esattamente. E non aggiungete o togliete nulla, cioè ho fatto proprio nel modo in cui l'ho detto, vedete? Perché vi sto dicendo dal mio cuore il meglio che so, vedete? Credetelo proprio. Solo prendete proprio quello che ho detto in metodo, solo lasciatelo stare in quel modo. Bene. Quindi ora devo portare indietro quei figli per mangiare qualcosa. Stanno morendo di fame laggiù nel deserto. Un ministro è venuto da me l'altro giorno, ha detto, fratello Bana, laggiù stanno facendo il culto peggiore che tu abbia visto. Ha detto, ognuno di loro ogni mattina esce e dicono che non andranno al lavoro, è troppo vicino al rapimento, non vanno al lavoro. Bene, quello mostra proprio che non l'avete neanche compreso, vedete? Giusto? Questo nastro andrà laggiù. Quindi, sì signore, dovresti prendere una lezione dalla formica, dice la Bibbia, sai, se non lavorano non mangiano, quindi quello è esattamente giusto. Ecco, ne ho presa un'altra di queste, non so, vedete, è proprio una, è diversa, è una scrittura diversa da quest'altra. Solo per mostrarvi, penso ce ne sia 8 o 10 di queste in là dentro, vedete. Sarà la chiesa più perfetta a Tucson, Arizona? Voglio essere nella perfetta volontà di Dio. Dovremmo traslocare a Tucson? Non è affatto l'altra scrittura. E io solo guardate qui attorno, vi mostrerò proprio quanto sono su quell'unica domanda. Io non potrei trovarle, immagino, ecco. Ne ho segnate alcune qui, vi farò sapere. Fratello Branham, per favore, vediamo. Sapendo che sei il profeta, e l'ora in cui viviamo sarà il profeta per l'ora in cui viviamo, ecco cos'è. Verrà un tempo in cui il popolo di Dio fuggirà con te in Arizona? Se è così, ci farai sapere quando quel tempo verrà? Lo farò di certo, ve lo dirò. Ve lo dirò, però sono due diverse scritture, due persone diverse, vedete? Ecco una scrittura ed ecco l'altra, vedete? Vedete? Ecco quello che deve essere, quello che sta a cuore della Chiesa, vedete? Bene, stabiliamo proprio in modo chiaro. Vediamo se posso trovare, vediamo. Fratello Branham. Eccone un'altra, è tutto diversa. Fratello Branham, alcuni hanno compreso che tu hai detto nel tuo messaggio sulla futura dimora della sposa e dello sposo doveva essere... No, questa è diversa. Essere 1500 miglia dal tabernacolo quadrato. 700 miglia in ogni direzione, in altre parole, il tabernacolo posto proprio al centro sarebbe 700 in ogni direzione, sarebbero 1500 miglia, oh, in ogni direzione. È vero? Vivo fuori da quest'area. Dovrei entrarci? Oh. No, caro, non farlo. Guarda. Ora vedete quanto è facile per le persone, quanti erano qui quando ho predicato quel messaggio? Ho detto che quando stavo misurando la nuova Gerusalemme, che sarebbe stata 1500 miglia quadrate, ho detto si sarebbe stesa approssimativamente da Maine alla Florida e 600 miglia ad ovest del Mississippi, quello sarebbe stato 1500 miglia quadrate. Ho detto che la città, secondo la mia opinione, sarà posta proprio sul terreno dove il profeta Abramo cercò quella città, quando non ci sarà più mare. La Bibbia dice che non ci sarà più mare, l'acqua è circa tre quarti della terra, e non ci sarà più mare. Quindi, perciò, non sarà una città troppo grande, posto in un luogo simile. Credo che sarà in quel posticino di cui litigano così tanto, e Dio nacque là a Betlemme, credo che sarà proprio là in Palestina. Lo sorgerà dalla terra proprio là e sarà su quel mondo. Ma, caro amico, non ha niente a che fare con questo tabernacolo, vedi? Vedi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Paolo, tutti i santi in tutto il mondo morirono, furono arsi, annegati, mangiati da leoni e tutto il resto, e sorgeranno da ogni crepa, fessura o angolo del mondo. Spero di esserci. Non so dove sarà, ma ovunque sarà, se sono in quel gruppo, non c'è niente che possa tenermi dall'esserci. Vedete? E non devo essere in un luogo determinato. L'unico posto in cui devo essere è in Cristo, perché coloro che sono in Cristo, Dio li porterà con Lui. Non mi importa dove sia, li porterà. Seppellitemi in Gesù. Guardate quei profeti là in passato. Conoscevano in senso letterale ora che la prima risurrezione, le primizie, sarebbero state in Palestina. Abramo comprò un terreno ed egli non seppellì Sara e generò Isacco. Isacco fu sepolto a fianco di suo padre e sua madre. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe morì giù in Israele, in Egitto, fu riportato in Palestina. E poi anche Giuseppe morì laggiù e portarono indietro le ossa di Giuseppe, perché disse, fate, lo fece giurare a Giuseppe, Giacobbe, che non l'avrebbe seppellito laggiù, ma lo riportarono indietro la terra promessa. Giuseppe disse, un giorno il Signore vostro Dio vi visiterà, lasciate che le mie ossa vadano e siano sepolte con mio padre. E lo fecero perché, essendo profeti, compresero che le primizie della risurrezione sarebbero state in Palestina. Ora, la Bibbia disse E se mi chiamate un profeta, non dico di esserlo, ma se mi chiamate in quel modo, ricordate, ve lo sto dicendo nel nome di un profeta, vedete? Nel nome di un profeta. La risurrezione e il rapimento saranno generali in tutto il mondo intero, non importa dove vi trovate. Quando quell'ora verrà, sarete afferrati su per incontrare Lui. Ecco tutto, non c'è niente che vi fermerà, non importa dove siate. E spero solo di esserci, essere uno di loro. Confido proprio solo che spero che Dio, che sarà uno di loro, ognuno di voi sarà allo stesso modo. Ora abbiamo tempo per un'altra? Ora sarà proprio, vedete, proprio quasi l'una. Caro fratello Branham, mia moglie ed io siamo separati. Mi sta facendo causa per il divorzio. Lei non è una cristiana e credo al messaggio e voglio che sia salvata. Non è bello? Quello è un vero spirito cristiano. Credo, cosa devo fare? Abbiamo anche due ragazzi. Firmato il suo nome. Fratello, guarda, lascia che ti dica, lei ti farà causa per il divorzio. Quello è Satana. Non dovrebbe farlo. Ma se sei un cristiano e non hai fatto nulla al mondo per ostacolare quella donna, allora è Satana che lo fa. Sta solo cercando di farti a pezzi. Ora, se è una degli eletti di Dio, verrà a Lui. Se non lo è, non vale la pena di preoccuparsi. Allora, se lo fa, se ti preoccuperai, minerà la tua salute. Ed è quello che Satana vuole fare. Lui sta operando, lo so, verso di te. Quindi affida solo l'intera cosa a Dio e prosegui proprio a servire Dio proprio tanto felice quanto possibile. Dio si prenderà cura del resto di ciò. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Mettiti in ginocchio, pregherò con te o qualsiasi cosa, pregherò sui problemi, di solo, Signore Dio, la amo, è la madre dei miei figli, se lo è, e di, io affido proprio l'intera cosa a te, Signore, voglio che siano salvati, sai che lo voglio, non posso più andare oltre, lei divorzierà da me comunque, non ho fatto nulla, se l'ho fatto rivelamelo, andrò a metterlo a posto, per qualsiasi cosa, poi affidalo al Signore, e allora lascialo proprio stare, vai avanti a vivere proprio nello stesso modo, come se non fosse mai successo niente, Dio si prenderà cura del resto, insomma. Ora, fratello Branham, che ne è di tutto questo in merito alle persone? Oh, di nuovo, quello è un tipo di scrittura diversa, vedete? Ebbene, l'abbiamo già spiegato, vedete? Che cos'è? Fratello Branham, la sposa passerà la persecuzione come ha fatto la prima chiesa apostolica? No, l'ho appena spiegato pochi minuti fa. No, ora la prossima cosa è successiva è il rapimento. Ricordate, siamo alla terra promessa, siamo al confine. Comprendete la marcia di Israele? È giusto per usare qualsiasi tipo di contraccettivo? Farei meglio lasciarla fino a questo pomeriggio, vedete, perché voglio dire qualcosa su quello. Fratello Branham, io proprio sto aspettando solo altri 3 minuti, se posso lasciare prendere solo qualcosa di breve. Non posso arrendermi completamente a Gesù. Oh, uno spirito maligno. Lasciatemi solo passare il resto del tempo su quella là. Non puoi arrenderti a Gesù? Loro no, vedi, non so se sia un uomo o una donna, non potrei dire qual è, Dio lo sa. Non riesci ad arrenderti a Gesù? Perché? Qual è il problema? Se sei una donna, non hai dovuto arrenderti a tuo marito per essere sua moglie? Arrendere tutto quello che sei? Una signorina, quando ti sei sposata, virtuosa, hai combattuto tutta la vita per rimanere virtuosa, ma un giorno hai trovato un uomo che hai amato, sei stata sua completamente. Le cose contro cui hai combattuto per tutta la vita e hai cercato di vivere pura e pulita e virtuosa, ora arrendi tutto ciò ad un uomo, è giusto? Ti metti completamente nelle sue mani. Sei sua. Tutto quello per cui hai preso posizione nella decenza e moralità e tutto così, ora lo dai ad un uomo, perché ti sei arresa a quell'uomo. Non riesci a fare la stessa cosa verso Gesù Cristo? Arrenditi soltanto in quell'uomo, tutto quello che sono, tutta la mia mente, tutti i miei pensieri, certamente. Non penso che tu sia posseduta da uno spirito malvagio, penso che uno spirito malvagio ti unga con quel tipo di pensieri, cercando di farti pensare che non puoi arrenderti a Dio. quando penso che ti mostri qualcosa, perché vorresti arrenderti a lui? Perché la forza è qualcosa che ti chiama ad arrenderti. È un segno molto buono che dovresti arrenderti. Ora, tutto quello che fai, fratello e sorella, potrebbe essere una persona giovane o vecchia, qualsiasi sia, ha detto, solo non riescono a trovarsi in modo completamente. Consegnati soltanto, Signore, il mio pensare, tutto quello che sono, io voglio darlo a te, la mia vita, da dopo la vita di servizio. Prendimi, Signore, e usami proprio come sono. Ed è una cosa così semplice. Vorrei che la Chiesa potesse davvero, che se io ora al tabernacolo beneficiando di queste domande, vi piace? Aiuterà un po'. Ora, guardate, su questo, se la Chiesa volesse solo chiedere queste cose, vedete, chiedere queste cose, se dovessero fare questo, fare quello e tutto, cercherò di fare il meglio possibile. Se ho consigliato male, non è stato nel mio cuore di farlo. Se ho detto qualcosa di sbagliato solo per sostenere alcuni miei pensieri o altro, non sapendo che è sbagliato farlo e dirvelo, sarei un sudicio ipocrita, giusto? Ma dal mio cuore, se sbaglio, Dio sa, vedete, l'ho fatto con tutto quello che c'è in me per rispondere alle vostre domande. E per voi ministri fuori nel paese dove andrà questo nastro, non ho detto queste cose per ferirvi, l'ho detto perché vi amo, vedete? Io veramente con tutto il mio cuore ora non sto cercando di operare per mostrare che io so qualcosa che voi non sapete, non è quello. Sto facendo questo solo perché vi amo. E voi mi amate, credo. E se mi vedeste scendere lungo il fiume, in una vecchia barca per fare sul fiume vicino dove ci troviamo ora qui al tabernacolo, nel fiume Ohio, e il fiume si alzasse, inondasse, e le cascate fossero appena sotto di me, sapete che quella barca non supererà quelle cascate, non le supererà proprio. E è come seduto là fuori, sdraiato, cantando, riposando, scendendo proprio, navigando lungo, poi piacevolmente lungo quel fiume, e sapete che proprio laggiù mi schianterò. Se mi amaste, gridereste o saltereste in una barca, correreste là fuori, mi battereste sulla testa, su qualcosa, mi portereste dentro. Fratello Branham, sei fuori di senno. Sei fuori di senno. Le cascate sono proprio qui. E dicesse, oh, Dio, statemi in pace, e mi amate comunque. Fareste qualsiasi cosa al mondo, mi affrereste se doveste capovolgere la barca, mi fareste uscire da là perché mi amate, sapete cosa succederà. E fratello, so che è quello che succederà a quella denominazione. Lei non farà fronte alla marea, vedete. State andando proprio dritti al Concilio Mondiale delle Chiese. Ed ora o lo prenderete o uscirà nel modo che siamo ora. Quindi è proprio esattamente dove dovete fare la vostra scelta. Io non intendo essere. Mi piacerebbe di certo capovolgere la barca, mi piacerebbe fare tutto quello possibile, non per ferirvi, fratello, ma per farvi aprire gli occhi che siete in errore. Non fatelo. E questo battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo, non c'è un uomo sulla faccia della terra che potrebbe condannarlo tramite la scrittura. Non c'è un uomo che possa condannarlo. Non c'è una scrittura. Voi fratelli, ricordate solo, investigate la Bibbia, trovate un luogo dove qualcuno sia mai stato battezzato nel Nuovo Testamento. Non furono battezzati nel Vecchio, ma nel Nuovo Testamento, dove qualcuno sia mai stato battezzato in altro modo che nel nome del Signore Gesù Cristo. Allora venite per mostrare. O andate a trovare il libro di storia dove abbiano mai battezzato. Per centinaia di anni dopo la morte di Giovanni Apostolo, la Chiesa Cattolica iniziò il battesimo. Il loro catechismo dice la stessa cosa, usando il nome di Padre, Figlio e Spirito Santo, in un colloquio con sacerdote, proprio qui la Chiesa del Sacro Cuore. Ha detto la stessa cosa, ha detto che la Chiesa Cattolica era solita battezzare così. Quando gli dissi che battezzai la ragazza di Fraser, quando il vescovo voleva sapere di sé, giurerai queste dichiarazioni, disse, non giuro a farlo. Lui disse, il vescovo vuole che tu lo faccia. Disse, il vescovo deve prendere la mia parola o non credere a quello che vuole. Disse, la Bibbia ha detto di non giurare al Padre. Dice, bene, disse, l'ho battezzata in acqua tramite il battesimo cristiano, l'ho messa all'inizio di Spring Street nel nome del Signore Gesù Cristo, e quando il sacerdote lo notò, disse, è il modo in cui la Chiesa Cattolica era solita battezzare. Disse, quando? Lui disse, nei giorni degli apostoli. Disse, i finisci cattolici? Lui disse, certo che lo erano. Disse, allora sono un cattolico migliore di quello che sei tu, seguo il loro insegnamento, è giusto. Vedete? Lo dichiarano, ma non è così. La Chiesa Cattolica fu stabilita a Nicea, a Roma, sotto Costantino, quando la Chiesa e lo Stato si unirono e lo Stato diede la proprietà alla Chiesa e cose del genere. Effettivamente pensavano di essere nel millennio, pensavano di essere arrivati a un millennio. Quello era il millennio di Satana, esattamente giusto. Non credete a quella roba. Sì, Signore, ora, ma quando inventarono invece di avere un idolo, tolsero Venere e misero Maria. Misero Giove, misero Paolo o Pietro, proprio là al Vaticano, proprio là a Roma. proprio nella città del Vaticano, una statua di 19 piedi, Pietro. Dichiarano di aver tolto con i baci tre di quelle dita dei piedi da quella statua. E vedete, tutto, andiamo in una chiesa, Billy e io, la mattina scendiamo nel cimitero dove seppellivano tutti i monaci e le cose del genere, lasciavano marcire le loro ossa nella polvere, questo marcello si staccavano l'uno dall'altro, poi prendevano le ossa e facevano dei supporti per lampade e mani insulte, sospette così dei teschi, e quelle persone entravano là e strofinavano fino a far diventare bianchi quei teschi, cercando di ottenere benedizioni da teschi di quegli uomini morti. Forma di spiritismo, vedete, iniziò proprio là, a Roma, ecco dove è il segno della bestia, e da là venne la vecchia madre meretrice, e le sue figlie sono meretrici proprio esattamente come è lei, perché diede all'intero mondo la coppa della sua indignazione, una coppa della sua testimonianza, che era mescolata là dentro con il fiele della terra. E lei aveva la sua testimonianza, le disse: sono come una vergine, e sono come una vedova, intendo, e non ho bisogno di nulla, e non sa di essere miserabile, infelice, cieca, povera, non lo sa. Eccolo, e questo vale per la Chiesa Cattolica più ogni denominazione protestante, ma in tutta quell'intera confusione là fuori ci sono persone care che amano il Signore Dio con tutto il loro cuore, anima e mente, e pensano di aver ragione, pensano che tutto vada bene, Dio sarà il giudice supremo. Secondo me, se Dio giudicherà la Chiesa tramite la Chiesa Cattolica, dice così, allora chi è quest'uomo da cui fu interpretato? Lui dice: Dio giudicherà il mondo tramite la Chiesa. E gli disse: quale? La Chiesa Cattolica. Dice: quale Chiesa Cattolica? Cattolica. Sono diversi una dall'altra. Quale chiesa? La greca ortodossa o la romana? O tramite quale lo giudicherà? Se lo giudicherà tramite la chiesa protestante, quale? La metodista, battista, luterana, pentecostale, tramite cui lo giudicherà? La Bibbia dice che gli giudicherà il mondo tramite Gesù Cristo, e Gesù Cristo è la parola. Quindi per me è la parola di Dio tramite cui egli lo giudicherà, così, e credo che i suoi giudizi sono sulla terra ora. E credo, cerchiamo con tutto il cuore di sfuggire all'ira della dannazione, dell'ira di Dio che sarà versata sul mondo incredulo, e non c'è affatto modo per lui di scamparla. Non ci sarà più salvezza per il mondo. Hanno passato la linea fra la grazia e il giudizio. Cioè, potreste mettere un Abraham Lincoln in ogni contea negli Stati Uniti, non farà mai tornare questo mucchio di ricchi e Elvis di nuovo Dio. Quando lo vedete sul giornale, ce l'ho, ve lo porterò oggi pomeriggio se volete vederlo stasera, dopo una chiesa presbiteriana. Molti di voi potrebbero averlo visto, una chiesa presbiteriana che fa la messa o tramite i sacramenti con il rock and roll. Il pastore sta là a battere le mani così, facciamo l'imitazione a crocifissione e tutti fanno baldoria come il rock and roll in una chiesa presbiteriana. E quando questo infimo mucchio di Beatles, urlanti sudici cosiddetti, che sono arrivati là sotto dell'uomo e vogliono diventare scarafaggi, rifiutarono un contratto a $100,000 a St. Louis alcune settimane, non si sono fermati per quello, sono venuti qui un mucchio di piccoli inglesi rinnegati là con i capelli che scendono sugli occhi, e ora stanno iniziando la loro religione. L'avete visto nella rivista lì? Vedete? Oh, come questo mondo è contaminato, non c'è affatto speranza per questo. Hanno passato la linea di divisione fra la ragione e il buon senso, quanto più tra la salvezza. L'uomo non può neanche giudicare, non abbiamo più uomini come eravamo soliti avere. Dov'è Patrick Henry? Dov'è Abraham Lincoln? Uomini che possono prendere posizione per solide commissioni. Dov'è quell'uomo che può sorgere e fare in modo che queste donne pazze qui fuori che si spogliano qua davanti a questi uomini le facciano correre fuori come un mucchio di spogliare liste e poi mettono in prigione il ragazzo che insulterà una di esse? Dov'è la vostra ragione? Dov'è il buon senso? Se si mette là fuori, che la lasci andare come una cagna. Sì, signore, se non andrà più decenza comune di... Dove sono le leggi che potrebbero fermarlo? Proprio qui a Louisville, Kentucky, due settimane fa, quando quella donna, cercando di fare il suo nome nel giornale, ha messo un bikini in plastica. È uscita là dall'hotel Brown, un poliziotto cercò di fermarla e non si voleva fermare, lo derise e le puntò una pistola per fermarla, la spinse nella macchina e la portò alla stazione di polizia per abbigliamento immorale e cose del genere, le andò incontro. Sapete cosa fecero in merito? Hanno licenziato il poliziotto. Dio aiuti una nazione che così marcia. Non potete passarla liscia finché agite male. Potremmo non passarla liscia, ma possiamo andare in alto. Ed ecco cosa stiamo aspettando. Chiniamo i capi. Signore Gesù, lascia che il grande pastore venga e ci tolga da questo, Signore. Aspettiamo Lui. Aspettiamo quell'ora. quando vediamo il mondo così corrotto. Tu hai detto che sarebbe stato in questo modo, i tuoi grandi profeti hanno profetizzato che queste ore sarebbero arrivate. Crediamo ai profeti, Signore, lo crediamo. Ora preghiamo Dio che tu ci dia dei profeti per interpretarci questa parola, affinché potremmo sapere se siamo nel giusto o nell'errato. Vediamo sorgere falsi profeti, sono nei deserti, Salt Lake City, ogni parte della nazione, ogni tipo di deserto, ogni tipo di camera segreta, ogni genere di padri divini e così via, dappertutto, vedendo quei poveri fratelli di colore, sorelle là fuori ora, volevano l'integrazione, appena l'hanno ottenuta è giusto, dovrebbero averla, sono fratelli e sorelle, ora quando ce l'hanno sono peggio di sempre, mostra che è ispirata al comunismo. Oh Dio, possono vederlo quei poveri uomini? Quello viene fatto solo, ebbene deve essere fatto, Signore. Vieni, ecco cosa vogliamo noi. Vieni proprio, Padre. Stiamo aspettando, vieni, Signore. Portaci sotto le tue braccia e perdonaci i nostri peccati. Non c'è nessuna giustizia in questo mondo. Una cosa tira contro l'altra, tuttavia è proprio così divorata di danno, appunto che non c'è salute in ciò. Hai detto che l'intero corpo è diventato come piaghe putrescenti. Veramente ogni tavolo è pieno di vomito. Hai detto, a chi posso insegnare la dottrina? A chi farò comprendere in quel giorno? L'intero tavolo del Signore è pieno di vomito. Lo vediamo, Signore. Vediamo l'ora qui. Aiutaci, per favore. Caro Dio, così tante di queste domande qui in merito alle persone che vengono in Arizona. Oh, caro Dio, che queste care preziose persone ascolteranno questo nastro là fuori. Fagli sapere che non sono un dittatore per dir loro dove vivere, quello da fare, e possano comprenderlo chiaramente. Se amano quel paese come anch'io, che ci vadano, Padre. Ma quando insegnano che il rapimento deve venire da là e solo là, oppure devono essere con me, un povero indegno, un peccatore sudicio salvato dalla grazia di Dio, devono essere vicino a me, Signore. Voglio essere vicino a Paolo, so che lui andrà, e Pietro e Giacomo e Giovanni sono in Palestina, là da qualche parte, si può dire da qualche parte, so che andrò con loro. Se tu avevi il mio nome su quel libro fin dalla fondazione del mondo, ci sarò, e prego Dio che ognuno di loro sarà là. Aiutami, Signore, a riunirli tutti qui dentro da qualche parte, dove potranno, vogliono sentire un messaggio, questi grandi insegnamenti, come fratello Neville, fratello Caps, tutti questi altri fratelli qui, Juni e fratello Radar e JT e tutti loro, il fratello Collins, il fratello Bill e il fratello Palmer. Io prego che tu conceda proprio questi, lasciali venire qui dove lo sentiranno davvero, se vogliono sentirlo, non correre là fuori nel deserto, stanno cercando di fare esattamente questo, quello che questa scrittura ha detto loro di non fare. Ecco nel deserto, non credetelo, ecco nella stanza segreta, non credetelo. Signore, sto cercando di fare del mio meglio per avvertirli, ma tutto indica che l'ora è vicina ora. Le ombre della sera stanno scendendo. Prego per la misericordia, Signore, abbi misericordia di me, aiutami, mi rendo nervoso, Padre, prego che tu mi aiuti, io non voglio suggellare la mia vita, tutto il mio lavoro qui sarebbe qui fuori come un fanatico che guida un gruppo, un culto da qualche parte nel deserto. Non lasciare che il mio nome scenda così, Signore, ho combattuto duramente per questo, in ciò sono sincero quanto più posso. Dio, non lasciarmi, aiutami in qualche modo, non so cosa fare, sto dipendendo solo da te, ma tu aiutami, farò qualsiasi cosa mi dirai di fare, sono tuo servitore, questi sono tuoi figli, Signore, questi, la maggior parte di queste persone, il 99%, Signore, sono davvero solidi, credono, sanno, comprendono, e sanno che non sono io, ma so che queste cose devono seguire ogni risveglio, e questo non è immune da ciò. Quindi prego che tu ci aiuterai ora. Aiutaci mentre andiamo a prendere un piccolo pranzo oggi, Signore, benedici la nostra comunione insieme, riunisci qui di nuovo oggi pomeriggio. Molti di loro dovranno andare a casa, Signore, dovranno proseguire verso la loro casa, e prego che li aiuterai, possano essere in grado in qualche modo, Signore, di afferrare il nastro per sentire il resto delle domande, forse la loro non ha avuto risposta. Prego che li aiuterai, Signore, aiutami molto prestamente stasera proprio a rispondere a queste domande, a prendere tutto quello che posso, e che ci incontreremo ancora oggi pomeriggio. Possa tu benedirci, prego nel nome di Gesù. Amen.